adesso va.
Ciao, buonasera, così dopo io così dichiara aperta la seduta e dopo scrivo.
Sì, sì, un po'.
La Cina ci giro, no? Il sindaco c'è?
Dichiaro aperta la seduta del Consiglio e chiedo al segretario di procedere all'appello. Buonasera. Molteni.
Presente.
Zanesi.
Presente.
Lorenzini. Simonini. De Felice. Palotti. Di Zinno. Bettinelli. Mele. Songini. Alberti, Andriolo, Bernardi, Ambrosi, Catonini, Limuti, Racchetti, Camanni, Balducci, Montinaro, Sozzani, Ri, Dell'Erba, Fiumano, Bordoni, Lo, Massera, Tarabini, Bianchini, Grillo della Berta, Piasini, Barberi, Tacelli, Venticinque presenti, 8 assenti. Allora devo giustificare gli assenti Mele e Limuti, che hanno giustificato la loro assenza. E, devo giustificare parzialmente perché arriveranno Grillo della Berta, che era qui, ha dovuto rientrare in ospedale, arriverà appena possibile, e i consiglieri provinciali Sozzani e Piasini, che mi risulta sia ancora in atto il consiglio provinciale, appena potranno, penso arriveranno. E comunque poi registro anche una mancanza di Lo Adama, per cui riprenderemo dopo che c'è una mozione e leggerò quello che è arrivato dal capogruppo del suo gruppo consigliare. Tacelli, non ho notizie di Tacelli. Non c'è, registriamo che non c'è. Quando arriveremo all'ordine del giorno, registreremo che se c'è o non c'è. Allora, inizio con le comunicazioni. Innanzitutto è stato completato con collaborazione e diciamo disponibilità proprio dei consiglieri l'operazione cosiddetta trasparenza degli atti amministrativi e delle dichiarazioni. In base al decreto legislativo 33 del 2013, tutti i consiglieri di questo consiglio hanno presentato quello che prevedeva la legge e dico che sono stati molto celeri queste note che sono arrivate. Devo ringraziare gli uffici per l'efficienza e per lo spirito con cui hanno condotto questa iniziativa. Il nostro comune si è caratterizzato per essere tempestivamente in regola con quello che prevede il decreto che ho citato prima. Quindi grazie a tutti per la collaborazione. Seconda comunicazione, sono state completate le commissioni ora sono tutte in funzione. Credo che sia un momento importante nell'articolazione funzionale del Consiglio Comunale. Riprendo un attimino il ruolo importante di queste strutture del Consiglio Comunale. In questi giorni passati ho visto che si sono sollevate e all'interno e un po' sulla stampa le questioni del ruolo del Consiglio Comunale. Credo che sia molto importante da parte di tutti di sottolineare il ruolo di un consiglio come il nostro, ma contemporaneamente di essere consapevoli degli spazi che esistono per poter esercitare attivamente il ruolo di consigliere comunale. L'obiettivo della valorizzazione di ognuno di noi, di tutti, quindi senza fare questione di maggioranza o di minoranza, è un obiettivo che c'è sempre stato nel Consiglio. L'importante è prima di tutto conoscere bene gli strumenti di partecipazione e di valorizzazione che ci sono e sono previsti dal nostro statuto. Secondariamente, nelle commissioni, che sono direi la giusta istituzione dentro le quali si può avere un confronto sia tecnico che comunque di opinioni, sono una grande occasione che chiederei a tutti di tenere in grande considerazione. Perché non sono solo occasione di recepire giustamente le proposte che si fa da parte della Giunta, quindi di chi elabora delle iniziative che giustamente devono far andare avanti il programma dell'amministrazione, ma sono anche, e lo sono già stati gli esempi recenti, occasione di confronto anche su proposte. Mi pare che nella Commissione Servizi Sociali, tanto per fare un esempio, si è proprio iniziato su alcune proposte che non necessariamente arrivano dalla Giunta, ma dai gruppi consigliari, o si approfondiscono i temi. Ci sarà l'occasione, e questa è la terza comunicazione, per ricordarvi che il giorno 7 ottobre si porterà avanti quell'iniziativa di formazione dei consiglieri che abbiamo, oltre ai presidenti e vicepresidenti, l'abbiamo estesa, come c'era stata la proposta in consiglio l'ultima volta, a tutti i consiglieri che lo desiderano, un'occasione di ritrovo per spiegare bene alcune informazioni che riguardano appunto lo statuto e in particolare il ruolo della partecipazione dei consiglieri comunali. Credo che sia un'occasione anche quella per ulteriormente mettere in condizione tutti, chi ha più esperienza forse conosce già bene queste cose, ma anche i nuovi, degli ambiti, delle possibilità, e sia formali che sostanziali. Anche in quell'occasione inviterei a guardare bene come argomento l'articolo 15 del nostro statuto, in particolare il comma 3, 4, 5 e 6, che sono i commi di quell'articolo che prevedono i poteri delle commissioni. Quindi ecco, la risposta vera arriverà da quelle che sono poi, diciamo, i valori che ognuno di noi può portare dentro le commissioni a discutere, e il ruolo del Consiglio Comunale non potrà che avere dei vantaggi rispetto a queste consapevolezze. Direi che altri argomenti io non ne ho oggi da illustrare. Vi pregherei però, ecco, di partecipare il giorno 7, perché è una bella occasione, a questa iniziativa, avendo anche a disposizione dottor Tirone e eventualmente altri interlocutori che possano darci delle indicazioni più precise. Grazie. Signor Sindaco, nessuna comunicazione, allora passerei alla mozione del consigliere Lodama. È arrivata una lettera proprio oggi del capogruppo innanzitutto per dire due cose, la leggo interamente perché spiega anche la provvisoria assenza del dottor Fiumanò, che arriverà dopo. Diretta a me, firmata dal consigliere Gianfranco Bordoni, dice: ho mandato di comunicarle che il consigliere Mario Saverio Fiumanò parteciperà alla seduta del Consiglio Comunale in calendario in data 27 2013, presumibilmente dopo le ore 19:30 a causa impegni lavorativi fuori provincia. Altresì presumo che il consigliere Adam Lo, più volte contattato dallo stesso senza successo, sarà assente e pertanto le chiedo di considerare ritirata la mozione all'ordine del giorno, riservandomi di ripresentarla alle prossime sedute dei consigli comunali. Non essendoci quindi nessuna delega, così come possibile era previsto anche dal nostro regolamento, e chiedendo il ritiro da parte del capogruppo, ecco, consideriamo a questo punto ritirata per oggi questa mozione. Adesso c'è il secondo problema, che c'è un ordine del giorno dove non c'è il proponente e non può neanche esercitare il diritto di delega, quindi automaticamente a questo punto, non vedendolo comparire, devo dichiarare ritirata provvisoriamente anche questo ordine del giorno, perché non credo si possa discutere senza proponente. E quindi, o altrimenti proporrei, se siete d'accordo, di lasciarlo alla fine del Consiglio Comunale, che mi sembra anche giusto poterlo considerare se dovesse arrivare. Mentre il primo è sicuro che non ci sarà, io spero che arrivi il consigliere di Sondrio anch'io e possa illustrarlo, e chiedo al Consiglio di rinviarla. Se vi va bene, se siamo d'accordo, chi approva questa proposta e chi è favorevole alza la mano. Giù. Chi si astiene? Chi è contrario?
Un astenuto.
Sì, d'accordo. Allora me la mettiamo in fondo agli errori del Consiglio Comunale. Procediamo con l'ordine. Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES. Chiedo se l'assessore Busi vuole unificare nell'esposizione il punto 4 e 5. Io proporrei di far questo nell'esposizione, poi la votazione sarà comunque separata sui due punti, e quindi ognuno potrà esprimere sui due punti in modo autonomo il voto. Quindi chiedo all'assessore se deve intervenire su tutti e due i punti. Prego.
Grazie Presidente, il mio dirigente arriverà più tardi anche lui, pensavo che c'erano alcuni punti da discutere, l'avevo lasciato libera una mezz'oretta dicendo tanto prima delle 6:30, no, non partiamo, comunque non c'è problema sull'argomento. Prima di iniziare con i due punti, una comunicazione che sia interessante per tutti, che fa anche parte di una richiesta che il consigliere Tacelle mi ha fatto nei giorni scorsi, assieme a un'altra al quale ho dato risposta scritta spiegandogli tutti. Eccolo che arriva dalla porta di servizio. Tanto fa dopo. Niente, la prima gli ho risposto alla sua mail che chiedeva lumi sui conteggi delle famiglie e quant'altro, e l'altra chiedeva se il Comune di Sondrio era intenzionato a partecipare alla contabilità sperimentale, alla nuova contabilità, che doveva partire, la nuova contabilità per legge doveva partire dal 1 gennaio 2014, è stata prorogata di un anno la sperimentazione, con diciamo l'affermazione da parte del governo che i comuni che partecipano alla sperimentazione, in base al numero di comuni che parteciperanno alle province chiaramente, potranno ottenere dei benefici sugli obiettivi del patto, sulla percentuale di saldo che bisogna ottenere nel patto di stabilità. Vi ricordo che oggi noi abbiamo, in modo molto semplice, entrato e uscire, avere una differenza del 14,8% che corrisponde ai famosi 2 milioni di euro che dobbiamo tutti gli anni risparmiare e non possiamo fare niente, arrivare addirittura fino ad aver azzerato quella percentuale, e comunque sarà ridotta in proporzione al numero di comuni che parteciperanno. Allora la Giunta oggi ha deciso, verificato con gli uffici l'impegno che ci sarà da qui a fine anno per partire, verificato che la nostra procedura di contabilità è già operativa presso il comune di Biella, che è già uno dei comuni sperimentatori, quindi la procedura è già formalmente adattata per applicare la nuova contabilità, che il tesoriere, in questo caso il credito valterinese, anche lui ha due comuni, Brembate e Magenta, che sono due comuni sperimentali, quindi anche il credito valterinese, la sua procedura è in grado di recepire questa nuova forma di contabilità, per cui andiamo, secondo me, abbastanza tranquilli di riuscire a partire con questa sperimentazione. Chiaramente il lavoro sottace è molto, c'è un cambio di logica, di mentalità rispetto all'attuale contabilità, a quella nuova che gli uffici, i servizi dovranno chiaramente recepire e adottare, e di conseguenza comunque non lo facciamo, perché qualsiasi miglioramento che ci va a ridurre con la famosa spada di Damocle è tutto un benvenuto, perché sicuramente non sogno l'obiettivo zero, ma sicuramente una riduzione sarebbe un bel risultato. Speriamo poi di non essere la solita volta che quando fai il virtuoso non virtuoso ti cambiano un'altra volta le regole sotto il tavolo e ti trovi che aver fatto l'impegno, il lavoro e tutto quanto predisposto e poi non trovare nessun beneficio. Comunque lo facciamo. Quindi questo credo che sia una notizia importante. So che anche la provincia sta forse deliberando di partire anche lei con questo, perché anche lei ha un obiettivo abbastanza impegnativo. Altri comuni, ce ne sono attualmente una quarantina che sono in fase sperimentale. Ecco, detto questo, io partirei con quelli che sono i primi due argomenti di questa sera: il regolamento e la tariffa lattare, il piano economico finanziario con le relative tariffe che andremo a deliberare. Una premessa generale: Tares, ormai sappiamo tutti che cos'è la Tares, perché, e mi scuso un attimino con quei consiglieri che questa sera sarà la terza volta che sentono alcune cose, cercherò di variare un po' il tema, però chiaramente non è che puoi dire cose diverse da quelle che sono in effetti. Tares, tassa rifiuti e servizi, che questo già sta a significare nella parola stessa, che rispetto alla Tarsu, che è quello che attualmente adotta il Comune di Sondrio, si vengono aggiunti questi servizi, che è quel costo che prima non veniva considerato e che con la Tarsu adesso invece va considerato. Poi dopo, nella spiegazione, nella presentazione con le slide, vedremo anche quali sono questi costi. Importante anche dire che è una tassa che appunto si aggiunge questi ulteriori costi, che è stata decisa e quasi tutto stabilito già da norme governative, nel senso che ci hanno detto quali devono essere le utenze, domestiche e non domestico, ci impone che dobbiamo recuperare il 100% dei costi sostenuti nell'anno 2012, ci stabilisce quali sono le quote fisse e le quote variabili che vanno applicate, ci stabilisce dei coefficienti da applicare suddivisi per regioni nord, sud, centro, ci dice questi coefficienti che il comune può adottare tra il minimo e il massimo, può giostrare all'interno di questi due coefficienti ma non può andare oltre, lascia la facoltà di far pagare a rate, cosa che a noi abbiamo fatto, perché se vi ricordate abbiamo fatto agosto, ottobre, dicembre, e con il saldo di dicembre l'uscita dell'F24 ci sarà un codice che stabilisce che ogni utente pagherà uno 0,30 metro quadro che va direttamente allo Stato e non va al Comune. La novità di questi giorni è che lo Stato impone che questo pagamento dello 0,30 sia entro il 16 di dicembre. Questa è un'ulteriore novità, probabilmente facendo i ragionamenti sottintesi è che facendo il 16 dicembre i tempi di riscossione e pagamenti del F4 riesce a contabilizzare prima della fine dell'anno questa entrata e mettersi a posto con una parte del bilancio. Tutto questo dire poi, se usiamo sempre il condizionale, vale solo per quest'anno, perché poi sembrerebbe che l'anno prossimo si rimette tutto in discussione, non si sa ancora come, quanto e con che cosa. E quindi andiamo con questi interventi a, come abbiamo già visto in commissione, per un periodo che vale solo per quest'anno, ad applicare a cittadini per alcuni degli aumenti e per altri delle diminuzioni, che certamente creeranno per qualcuno malumori, per qualcuno contentezza, chiamiamola così. È importante che va detto anche in premessa comunque che a livello assoluto non c'è nessun aumento di quello che era il costo del servizio raccolta rifiuti rispetto al 2012. Erano 3 milioni e 600 mila, lo vediamo poi nei prospetti, che è stato c'è tutto un discorso che abbiamo recuperato un po' di entrate e quant'altro, quindi è 3,6, in termini assoluti è 3,6 ancora. Chiaramente la ripartizione nei limiti del possibile è stata fatta sulle regole, che poi vedremo nella presentazione cosa è successo. Andiamo a vedere il discorso del regolamento. Chiaro che anche il regolamento, il lavoro di avere recepito all'interno del regolamento tutte queste novità, anche qui è stato un lavoro abbastanza importante, che lascia poi alla fine il tempo che trova. Vediamo di andare sul regolamento, questo qui. Allora, diciamo che in sintesi il regolamento dall'articolo da 2 a 6, l'8, il 12, il 18 e il 19 recepisce la stessa disciplina della tassa del regolamento precedente. Quindi, se poi li vogliamo andare a vedere, io ho cercato di fare qui una sintesi di quelle che erano le modifiche e le implementazioni rispetto. Sono un po' anche demotivato nel presentarlo, perché alla fine ne dovremo fare un altro. L'articolo 7 riporta e definisce la riduzione forfettaria mantenuta solo per alcune tipologie, eliminata per studi professionali che hanno già una forte riduzione rispetto alla TARES. Già qui abbiamo la segnalazione, l'evidenza che siamo andati dove è possibile intervenire, perché ricordo che la norma dice il comune ha degli spazi di manovra, però chiaramente deve dimostrare queste manovre che applica che siano giustificate e motivate, non siano impositive, perché niente. Quindi in questo caso abbiamo visto che questa tipologia di utenza aveva un beneficio abbastanza importante e quindi abbiamo escluso certi benefici che erano e venivano riportati nell'attuale regolamento della TARS. L'articolo 1 da 9 a 11, il 13, il 15, il 16, il 17 è proprio la nuova formulazione proprio del nuovo tributo. L'articolo 14 propone la modalità di calcolo degli occupanti, in sintesi pari ai componenti anagrafici per residenti e un forfè in base ai metri quadri dell'immobile per non residente, modalità forfettaria a livello di giurisprudenza di legittimità. Cosa voglio dire con questo? Che per i residenti nel comune di Sondrio abbiamo il dato che si incrocia con l'anagrafe, quindi sappiamo in un appartamento quante persone ci sono. Per quelli che non sono residenti non abbiamo il dato. Prima si era pensato di fare un forfè di 3 occupanti in generico, poi abbiamo visto che la giurisprudenza preferiva l'utilizzo di considerare ogni 25 metri quadri un componente, e quindi applichiamo questa tipologia per quelli che non sono residenti ma che hanno delle proprietà all'interno del comune di Sondrio. L'articolo 20-21 andiamo a fare la riduzione utenze domestiche solo per residenze all'estero e ridotta fruizione del servizio in località rigare, chiaramente perché viene fatta solo per un periodo dell'anno, eliminata invece quello che c'era, il 20% nella TARES per l'unico occupante, perché già adesso la TARES prevede l'occupante 1, 2, 3, quindi i coefficienti che ci sono tengono già conto dell'unico occupante, dei 2, dei 3, dei 4, a crescere del numero dei familiari. L'articolo 22 e 23 disciplina come avviene la maggiorazione della famosa 0,30, L'articolo 24 e 25, il nuovo termine per la dichiarazione del suo contenuto. L'articolo 26 e 30, la modalità di controllo, la riscossione, i versamenti e le sanzioni che ci potrebbero essere nel caso di cose che non funzionano. L'articolo 31 e 32, entrata in vigore e clausole di adeguamento della legge. 33 e 34, disposizioni transitorie per il 2013. Quindi questo è in sintesi il regolamento. Se poi ci sono delle domande specifiche, le possiamo stare lì a... Già qui praticamente è già stato detto tutto quello che c'è di contenuto in questo regolamento. Veniamo al secondo argomento, che è appunto la definizione della tariffa TARES, che deriva da dover presentare un piano economico finanziario, che è già stato anche comunicato alle varie gli enti che controllano. E quindi qui vediamo che c'è questa istituzione del tributo, che è a decorrere dal 1 gennaio 2013. Io non starei a leggervi tutto, anche qui darei i flash più importanti. Credo che sarà più interessante quando arriveremo al discorso dei numeri veri e propri. Quindi comunque dice che bisogna procedere con il metodo normalizzato dal DPR, le principali novità della TARES: il tributo è versato esclusivamente al Comune, la copertura del 100%, quello che vi dicevo prima, dei costi dei servizi, la maggiorazione fissa di 0,30 da versare allo Stato. A decorrere dal 1 gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Ricordo che prima nella TARSU, oltre al costo del nostro attuale regolamento, che prevedeva delle tariffe delle 12 o 13 categorie con un certo tipo, bisognava aggiungere il 10%, che era una maggiorazione ECA. Questa non c'è più nella TARES, rimane il 4% che va alla provincia per lato, c'era prima e rimane nella TARES. C'era la possibilità per i comuni di riscuotere in via transizionale le prime due rate sulle base delle tariffe 2012 senza ECA, e poi in sede di saldo determinare la differenza con guaglia dopo l'approvazione delle tariffe TARES. Anche qui voi sapete che noi abbiamo fatto degli acconti che riguardavano un 30% rispetto a un 40% a seconda delle tipologie, per evitare di arrivare a dicembre in fase di saldo per alcune categorie, dove ho letto che alcuni comuni devono restituire i soldi perché hanno avuto degli acconti più alti e quando hanno elaborato la tariffa c'era un abbattimento importante di quello che era il costo del servizio, devono restituire quanto avuto in acconto. Anche noi abbiamo cercato di non incorrere in questo errore e fastidio sia per i clienti che per il comune. Il cronoprogramma è quello che qui vediamo, ormai questa slide è un po' superata, comunque quello che abbiamo fatto, qui vedete le percentuali del 40 e del 35, si allega, abbiamo scritto, abbiamo mandato gli F24 precompilati, abbiamo fatto una prima presentazione informale in commissione il 6 settembre e poi abbiamo fatto la commissione ufficiale, stasera riprendiamo in consiglio comunale l'argomento. Come si determina la TARES? È calcolata tenendo conto del costo del servizio di gestione dei rifiuti, la quantità di rifiuti conferiti, i costi dello smaltimento dei rifiuti. È applicato alle utenze domestiche e utenze non domestiche e è composto da una quota fissa e una quota variabile, le cose che vi dicevo. Tutte queste cose qua sono chiaramente imposte e non decise da noi. La TARES può avere la caratteristica di tributo o di corrispettivo, ma la natura di corrispettivo si può applicare esclusivamente nel caso in cui i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale. Noi non siamo in questo caso, cioè c'erano stati esperimenti di gente che misurava proprio i cassonetti, quindi si sapeva il condominio, l'appartamento, ma c'era poi il contrabbando e il furto dei rifiuti, quindi credo che sia stato. E quindi nel nostro caso siamo a una quantificazione delle medie prodotte nelle varie categorie, quindi rientriamo nella fase di tributo. Come si calcola la TARES? La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, per unità di superficie, e quindi anche qui vediamo come, ma sto qua a leggervelo tutto, lo potete vedere, e andiamo avanti. Il calcolo qui comincia a essere un po', per chi non ha seguito in commissione, l'utenza domestica è uguale abitazione e sue pertinenze di residenti e non solo persone fisiche, si moltiplica la superficie calpestabile dei locali in metri quadri per la tariffa fissa unitaria e si aggiunge la tariffa variabile. Quindi per le domestiche ci sono queste due differenti componenti che vanno a creare quello che è poi il costo della fase. Esempio, un'abitazione di 100 metri quadri con 4 persone residenti, 100 metri quadri per la tariffa fissa unitaria, euro al metro quadro, più il nucleo familiare dei quattro componenti, per la tariffa variabile si ottiene la, poi si aggiunge l'addizionale provinciale al 4% e c'è quel famoso maledetto 0,30 che verrà a dicembre indicato sull'F24. Per le utenze non domestiche è diverso il calcolo, comunque che qui ci sono due tipologie, anche qui c'è tutta la formula che poi andremo a vedere le varie categorie, anche qui c'è l'addizionale provinciale e la famosa maggiorazione degli 0,30 a metro quadro. Il Ministero Economia e Finanza a febbraio ha pubblicato le linee guida per la redazione del piano finanziario, quello che poi noi abbiamo nella documentazione, che è stato dovuto comunicare anche quello che erano i nostri costi, i rifiuti prodotti e quant'altro, quindi non si poteva neanche in questo caso tentare di fare delle cose diverse da quello che era la pura verità dei costi sostenuti nel 2012, e abbiamo stabilito la parte fissa, la parte variabile in base ai dati appunto che abbiamo. Cos'è il metodo normalizzato? Ho approvato il metodo normalizzato per la definizione della componente di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione del rifiuto urbano. La tariffa di riferimento è l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata, quello che praticamente ripetiamo già quello che ho anticipato, e quindi arriviamo al risultato. Il piano finanziario cosa deve contenere? Il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale e comunque delibere degli enti locali, concernente sia gli acquisti di beni e servizi sia la realizzazione di impianti. Si deve provvedere anche se ci saranno degli investimenti futuri, come vediamo sotto, l'indicazione dei beni, questa parte l'ha prodotta SECAM, che è il nostro praticamente gestore del servizio di raccolta e smaltimento, anche questo punto secondo, l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso dell'utilizzo di beni di terzi, anche questa è stata cura di SECAM, mentre il Comune ha elaborato l'ultimo punto, le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti, indicando in termini di competenze i costi e gli oneri annuali e pluriennali. Piano finanziario, anche qui ancora delle precisazioni ulteriori, il progetto, come deve essere fatta, il Consiglio Comunale deve poi approvare la tariffa del tributo entro il termine fissato dalle norme e così via. Ancora sempre relativamente al metodo normalizzato, sempre all'interno del prospetto economico finanziario vediamo i passaggi che sono stati fatti. Come vi diceva, abbiamo dovuto comunicare all'Orso e al MUD i costi e i ricavi del 2012, quindi siamo praticamente controllati per filo e per segno, e quindi andiamo avanti. Qui è il prospetto, penso che si veda, qui lo vedo un po' meno, potrei anche ingrandirlo. Comunque è la determinazione dei costi che ci sono stati, che arriviamo alla parte urbani indifferenziati, il ciclo della raccolta differenziata, tutte le varie tipologie, e arriviamo a una cifra. Qui abbiamo i costi, quei famosi costi comuni che sono la riscossione, la parte di costi del servizio tributi, eventuali cifre che ci vengono in modo positivo, difatti vedete dei segni o meno, e quindi abbiamo un 46.000 che va a scalare quei 3.700.000 della slide precedente. Di conseguenza arriviamo a quello che era il costo, quindi costi effettivi meno quelli che sono gli introiti che abbiamo avuto per la differenziata da parte del CONAI piuttosto che di altre indicazioni che abbiamo dato, a 3.697.444. Ricordo che all'interno dei costi, nel piano economico finanziario, lo potete leggere, abbiamo fatto delle trattative con la SECAM l'anno scorso nel tentativo di ridurre i costi del servizio, e mi pare di ricordare che, anzi, verso la cifra esatta, no? Comunque penso che abbiamo ottenuto un minore onere di 70-80.000 euro. In più credo che la cosa importante che abbiamo ottenuto con SECAM di non avere l'applicazione automatica del 100% dell'inflazione ISTAT, ma solo il 50%. E quindi questo credo che sia stato un accordo che con la società che gestisce il nostro servizio è molto importante, perché voi sapete che sui servizi, sui contratti pluriennali c'è in automatico l'applicazione dell'indice inflattivo, che in alcuni casi è anche abbastanza pesante. Negli anni precedenti abbiamo avuto indici intorno al 3% e così via. Ridurre dello 0,50 vuol dire andare a dover modificare l'anno successivo di una bella metà quello che sono l'automatismo che avviene dal contratto. Qui c'è stato tutto il lavoro di ripartizione appunto tra utenze domestiche e utenze non domestiche. Le quantità dei rifiuti prodotti sempre tra utenze domestiche e utenze non domestiche, la nostra procedura chiaramente è stata adattata per gestire queste formule, queste tipologie, queste differenziazioni, in modo che quando viene collocata un'utenza in una certa categoria automaticamente la procedura fa i ricalcoli. Se tu sposti le quote da una parte all'altra, la procedura fa i suoi ricalcoli. Qui vediamo la ripartizione dei costi fissi, i metri quadri delle domestiche e le non domestiche. Vediamo che noi abbiamo un rapporto 70-30 tra utenze domestiche e non domestiche, e quindi i costi relativi vengono ripartiti in questo modo tra utenze domestiche e non domestiche. I costi variabili, anche qui abbiamo i quantitativi dei rifiuti ripartiti per domestici e non domestici. Qui la percentuale cambia un attimino, 61,38, e quindi anche i costi che vengono arrotondati 61,39, quindi questo abbiamo quello che è la fotografia della nostra situazione delle utenze sul comune di Sondrio. Qui vediamo anche, così sono dati che credo possano interessare a tutti, quante sono le utenze domestiche: 11.456 per l'84%, le non domestiche sono 2.122 pari al 16%. Per quanto riguarda le domestiche, i componenti familiari, li vediamo qua, sono prevalentemente dalla fascia da 1 a 3, che fanno la parte da leone, perché 4 sono il 9%, 5 sono il 2% e 6 o più sono solo l'1%, 97 chiamiamole famiglie. Quindi anche questo dato credo che sia, al di là che servono poi per andare a stabilire quelle che sono le tariffe effettive, sono anche dati che possono dare qualche chiave di lettura per chi è interessato. Qui invece abbiamo le non domestiche, e qui è stato uno del lavoro impegnativo che gli uffici hanno dovuto fare, perché come vedete sono state stabilite dal governo centrale 30 categorie, le hanno ripartite in 30, qui c'è la descrizione a fianco, anche qui vediamo quante sono l'incidenza, le superfici, e anche qui come le famiglie abbiamo tutti questi dati. È chiaro che il lavoro che è stato fatto era che prima nella TARSU il Comune di Sondrio aveva queste 12 categorie e abbiamo dovuto fare un lavoro di sistemazione, di prendere quelle che erano collocate all'interno di queste 12 categorie, di portarle in modo corretto all'interno delle 30, e non escludo che forse qualche errore potrà esserci anche, però quando si lavora penso che si possa anche eventualmente sbagliare. E però credo che questo dà un segnale che non è stata una cosa semplice. Sempre stabilito poi che i comuni sotto i 5.000 abitanti e sopra i 5.000 abitanti hanno dei coefficienti, dei calcoli diversi per la varia applicazione che andiamo a fare. Qui vedete quello che vi dicevo in premessa, le suddivisione dei coefficienti che ci hanno dato per nord, centro, sud, per i componenti familiari, quindi qui noi possiamo fare ben poco, se non decidere poi in base alla simulazione che abbiamo fatto se usare il minimo, se usare il massimo, se usare la media, se usiamo qualcosa di più del minimo e cose di questo tipo. Questi sono quello. Poi c'è il discorso dei componenti familiari, anche qui minimo, massimo, chiaramente abbiamo messo il medio. La stessa cosa vale per le non domestiche, anche qui vedete le varie categorie, nord, centro, sud, coefficienti minimi della produzione. Questo qui, quella era sulla metratura, questa sulla produzione, quindi anche qui sono tutti valori praticamente che ci sono stati. Qui mi ripeto, mi scuso ancora, quello che ho detto nelle precedenti commissioni, abbiamo fatto nei mesi scorsi, perché è da tempo che ci lavoriamo su questa cosa, abbiamo fatto una prima elaborazione, semplicemente era TARSU, diventa TARES, applichiamo i coefficienti minimi per tutti, vediamo cosa succede. E il vediamo cosa succede, chiaramente sono usciti dei valori che erano un po', a nostro avviso, andavano a incidere pesantemente, qui vediamo, sui componenti dei nuclei familiari. Qui riportiamo l'esempio di 100 metri quadri, dove vedevamo che il singolo aveva una riduzione rispetto all'attuale del 19%, mentre come salivano i componenti, chiaramente c'era un aumento che era anche per le famiglie numerose, anche se il numero non sono, che abbiamo visto nei quadri precedenti, come percentuale, no? Però erano effettivamente delle cose abbastanza rilevanti. La stessa cosa avveniva per quelle che erano le categorie, le non domestiche, dove c'erano categorie che avevano delle riduzioni notevoli e altre che avevano degli aumenti importanti. Allora abbiamo fatto una prima elaborazione dove abbiamo riportato una quota pari al 20%, qui lo vedete, pari a 358.768 dalle utenze domestiche alle non domestiche. La motivazione di questo spostamento di questi costi da una tipologia all'altra la motiviamo dicendo che è il frutto del costo evitato dalla raccolta differenziata. Le utenze domestiche hanno il discorso del sacco azzurro, del sacco giallo, e quindi riteniamo una premialità di questo diciamo servizio, di questo contributo che danno, l'abbiamo quantificato. Qui ci diranno anche che non puoi fare più del 30%, puoi fare da 1 al 30. Abbiamo fatto vari passaggi, la combinazione che usciva, diciamo che dava dei risultati meno importanti, meno costosi per, è stato questo 20%. Chiaramente abbiamo avuto delle modificazioni sulle domestiche e abbiamo avuto di conseguenza delle incidenze sulle non domestiche, perché si sono supportate quei 358.000 euro nelle varie ripartizioni. Ecco, qui non mi sono dimenticato di mettere a confronto il precedente, però se vi ricordate la precedente slide, l'ultima cifra mi pare di ricordare che era un 180-190% di incremento percentuale sul 100 metri quadri. Qui scendiamo e di diminuzione c'era solo un unico componente, comincia a calare qualcosina i due componenti, hanno un aumento tra virgolette contenuto il 3 e il 4 e le altre praticamente si dimezzano rispetto alla prima elaborazione era di 20. Quindi questo è stato il correttivo a fronte di quel 20%. Chiaramente, come dicevo prima, queste hanno subito all'interno della loro ripartizione dei loro risultati. Ragionamenti che abbiamo fatto sui coefficienti, si è lavorato sul coefficiente KV, che è quello relativo alla quota variabile dell'utenza domestica, MIS fra coefficienti medi e minimi, al fine di ridurre il carico impositivo sulle famiglie numerose da 4 in su. Questa è stata poi, visto che è arrivato Taceri, non so se prima ha sentito il mio intervento dicendo che a suo fronte di sua richiesta di come venivano quelle, penso abbiamo dato la spiegazione che abbiamo usato certi coefficienti per e altri per, in modo da contenere queste cose. Quindi qui andiamo a spiegare quali sono state le interpretazioni che abbiamo fatte. Diciamo che il punto è questo: si è cercato di non penalizzare le categorie che operano in campo alimentare, quelle che svolgono servizi di pubblicità, di pubblica utilità legate alla cura delle persone, case di riposo, ospedali, cose lì, e viceversa di contenere le riduzioni che pure restano a favore di categorie come uffici e banche, che costituiscono a soglia circa il 36% delle utenze commerciali. Erano quelle che avevano più benefici, abbiamo cercato di andare a, ripeto e ricordo sempre, motivando il perché di queste scelte. Abbiamo fatto quindi, a fronte del primo passaggio del 20%, il fatto di aver usato dei coefficienti minimi, massimi, medi all'interno dei componenti familiari, di aver considerato dei coefficienti diversi per alcune categorie e quant'altro, siamo arrivati al ragionamento praticamente finale che andiamo a proporre questa sera, che ha portato a questi risultati, dove qui vedete che si diminuiscono ulteriormente la differenza percentuale per le famiglie numerose, perché se ricordate era intorno al 100 l'ultima, io faccio sempre riferimento, e le altre praticamente era meno 3, questo è diventato meno 2 e queste sono aumentate anche queste meno, quindi erano più del 20, più del 30, non so, possiamo. Poi ci sono, perché abbiamo mandato anche queste slide, credo che siano state mandate a tutti. Comunque, ecco, diciamo che abbiamo ottenuto un risultato che di fatto, oltre a questo, non siamo riusciti a calibrare, se non facendo cose che non erano consentite dalle regole. La stessa cosa quindi vale per le utenze non domestiche, dove vediamo che gli uffici e le banche, che avevano una riduzione molto importante, l'abbiamo sensibilmente abbassata e abbiamo quindi riequilibrato sulle altre tipologie questo aumento di costo che hanno queste categorie a favore di altre tipologie di categorie dove sono stati presi dei coefficienti di tipo diverso. Quindi questo è il risultato che poi alla fine tutti questi lavori, tutti questi calcoli hanno portato alle tariffe che questa sera dovremmo deliberare. Tengo a precisare che in commissione l'avevo anche fatto vedere il confronto, avevo messo a posto anche le tabelle dei colori verdi, gialli, le avevo messe tutte bene in nero. Ma erano i miei ragionamenti, quindi mi servivano. Abbiamo visto che comunque qualsiasi comune che ha già deliberato le tariffe ha avuto, come il comune di Sondrio, quegli spostamenti che qui vediamo, perché in effetti non hai margini di manovra superiori. In alcuni casi noi abbiamo visto che noi abbiamo sensibilizzato un po' più il discorso delle famiglie rispetto ad altre, però di fatto, per tutti il risultato è quello. Le famiglie aumentano da due componenti in su, aumentano in tutte le realtà che io sono andato a vedere. L'ortofrutta rispetto al pescivendolo aumenta di più dappertutto in percentuale, ma che non varia neanche di molto. Alcuni hanno spostato queste tese. È chiaro che ogni città ha delle realtà diverse, perché se i componenti famiglia invece di essere 70-30 sono 60-40, chiaramente cambia tutto. Il comune di Castione, che ha più capannoni che famiglie, ha chiaramente dei valori completamente diversi. L'incidenza poi sugli aumenti viene anche determinata dal fatto che chi aveva come noi già un grado di copertura del servizio vicino al 100%, chiaramente l'obbligo di arrivare al 100% per chi era molto sotto ha avuto un aumento sicuramente molto sensibile. Noi, da quel punto di vista, essendo coperti vicino al 100%, chiaramente abbiamo avuto solo l'aumento dall'imposizione di dover far pagare però ripeto, in termini di salute non abbiamo aumentato niente, perché abbiamo recuperato dei costi, e quindi credo che sia stata fatta un'elaborazione abbastanza importante. Due elementi di
c'era arrivato un altro casale, no?
Due elementi qui vi ho dato anche la rappresentazione, perché in effetti con il discorso che l'acconto di dei pagamenti eravamo un po' preoccupati come avvenissero. Questa è, diciamo, l'ultima elaborazione che si riferisce agli incassi del 20, quindi abbiamo tempo ancora fino, diciamo, a fine mese, e abbiamo praticamente delle percentuali di pagamenti che ci fanno pensare di arrivare vicino a quanto avevamo previsto di incassare, sia come prima rata, perché poi sapete che c'è chi ha pagato solo la prima rata, chi ha pagato direttamente prima e seconda rata, comunque chi non ha pagato, poi qui abbiamo i due tipi di acconto, il 40 e il 70, il 40 erano queste, alcune tipologie, l'altro 70, abbiamo 89 utenze, 2874. Ricordo che l'elaborazione della settimana prima, queste 89 erano 106, queste 2874 erano 3840, quindi sta a significare che un po' di utenze tendono di arrivare a versare la tassa, come si chiamava chiamarlo, entro fine mese, per cui credo che arriveremo all'incasso. È chiaro che se continuasse la TARES, anche che non ci sarà più l'anno prossimo, quando si parla di recupero del 100% del costo del servizio, se eventualmente non ci fosse dell'impagato e quindi delle morosità, rientrano e vengono ridistribuiti su tutti quelli bravi. Quindi, qui, anche qui è vedere di riuscire a coprire completamente la cosa. C'erano i confronti che vi ho detto, che sono quelli che avevo detto, quindi a disposizione per domande. Credo che di aver detto praticamente tutto.
Grazie Assessore Busi. Adesso apriamo il dibattito, la discussione. Ha chiesto la parola il consigliere De Felice.
Grazie Presidente. L'ampia e dettagliata illustrazione dell'assessore ritengo sia totalmente esaustiva, non solo relativamente agli aspetti tecnici, ma anche per quelli politici, che hanno portato alla presentazione del regolamento e del piano finanziario delle tariffe TARES anno 2013. Aver realizzato un'equa proposta che, tenendo conto delle norme in vigore e dell'obbligo di motivare le scelte operate in termini di percentuali fra minimo e massimo stabilito, è la riprova del complesso ed attento lavoro che gli uffici finanziari e l'assessore hanno dovuto svolgere. Occorre rimarcare quanto già riferito dall'assessore circa i costi che in termini assoluti non sono stati minimamente incrementati rispetto all'anno 2012. Ciò a riprova dell'attenzione di questa amministrazione non soltanto a tenere alta la qualità del servizio offerto, ma anche dei costi che da ciò ne deriva. In molti comuni gli aumenti invece sono risultati consistenti e in alcuni casi per la parte variabile del tributo, che copre i costi del servizio rifiuti integrato, raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento, le maggiorazioni sono state notevoli, visto che la norma stabilisce che occorre coprire il 100% del servizio raccolta e smaltimento, e ciò non avveniva in tutti i comuni. Anche se, ripeto, l'illustrazione dell'assessore Busi è stata particolarmente esaustiva, una considerazione occorre però farla. In questi anni gli enti locali sono stati privati di ogni certezza in ordine al reperimento delle risorse necessarie al funzionamento dei servizi e fortemente limitati nell'utilizzo dei propri fondi, dalle regole di attuazione dei parametri del patto di stabilità. Anche in quest'Aula più volte ci si è espressi anche in modo trasversale sulla necessità di una revisione dei meccanismi di calcolo del patto, pur riconoscendone la validità in termini di deterrente per molti di quei comuni che per anni hanno tenuto un comportamento non in sintonia con la realtà economica del Paese. Questo non è il caso del comune di Sondrio, ma occorre che vengano modificate le regole nell'ottica di premiare la virtuosità dei comuni. Ci auguriamo tutti che l'equità e la sostenibilità siano i principi guida della nuova imposta, che entrerà in vigore nel 2014, permettendo agli enti locali maggiore autonomia nell'indicazione delle categorie e sull'entità delle quote applicative, senza però che il Governo proceda al taglio di ulteriori trasferimenti. Altrimenti è gioco forza pensare che domani non potrebbe più essere così scontato per il cittadino che quanto finora avuto dall'ente pubblico sia garanzia di uguale erogazione anche per il futuro. Concludo ringraziando l'assessore e il personale degli uffici finanziari per l'attenzione che hanno posto nel valutare ogni tipo di ipotesi per far tornare i conti, senza gravare oltremodo sui cittadini. Crediamo che più di così non si sarebbe potuto fare. Grazie.
Grazie consigliere De Felice. Ha chiesto la parola il consigliere Tacelli.
Beh, in primo mi scuso, ma probabilmente sono un po' autistico e pensavo fosse alle 6. Comunque, riguardo a questa benedetta TARES, purtroppo la prima considerazione è che l'assessorato, d'intesa con gli uffici tecnici, hanno ben operato. E spiace dirlo, nel senso che se non avesse ben operato ci sarebbe stata la possibilità di proporre miglioramenti ad una tassa che si appalesa come assolutamente iniqua e per certi versi a mio avviso incostituzionale. Incostituzionale perché? Perché sappiamo tutti esserci una norma che prevede che sulle famiglie numerose vi sia una normativa fiscale, diciamo, di favore. Invece paradossalmente si verifica che a fronte dell'applicazione di questa TARES più aumenta il numero di figli e più aumenta la tassazione percentuale. La cosa ancora più paradossale è che gli aumenti sono tanto maggiori tanto più è piccolo l'appartamento a disposizione, quindi più sei povero e più vieni sostanzialmente tassato. Sembra quasi, diciamo, una imposta creata dal principe Giovanni del film di Robin Hood, per cui rubano ai poveri per probabilmente dare ai ricchi. Ricchi che vengono identificati nella TARES da quelle che sono per l'appunto ipermercati che hanno agevolazioni consistenti, banche, assicurazioni, sebbene io ci lavori, comunque è evidente l'iniquità di questo sistema impositivo. Peraltro colpiscono, sempre per quanto concerne le utenze non domestiche, gli ospedali, case di riposo, gli ortofrutta, cioè quindi categorie dove invece sarebbe stato opportuno un occhio di maggior riguardo ed attenzione. Purtroppo non disponendo, diciamo, degli strumenti tecnici per fare delle per così dire, sperimentazioni, eccetera, è anche difficile proporre miglioramenti, ammesso che siano possibili. L'unica cosa che mi veniva in mente era che si sarebbe potuto valutare, per quanto concerne le utenze domestiche, l'innalzamento al massimo per quanto riguarda il coefficiente sulla parte variabile fino ai 2 occupanti, tenuto conto che per questa categoria vi sono diciamo delle riduzioni in termini percentuali di tassazione e rappresentano il numero di utenze superiori, sarebbero circa il 50% delle utenze complessive. Ciò avrebbe consentito di ridurre ulteriormente la quota di tassa in capo alle famiglie con figli, per cui secondo me si sarebbe potuto giocare su questo aspetto, quindi dal terzo in su applicazione del coefficiente minimo sul primo e secondo sul coefficiente massimo. Questo secondo me ha una sua logica legata al fatto che per chi tiene famiglia e tiene figli sa bene che il consumo di un figlio del secondo e del terzo non è pari a un adulto, nel senso un single è evidente che anche solo in termini di imballaggio abbia un consumo maggiore rispetto ai figli a venire, in quanto c'è una logica di riutilizzo e di maggiore attenzione. Quindi comunque si sarebbe potuto giustificare questa diversa parametrazione. Non so che incidenza avrebbe potuto avere, però credo che un ulteriore livellamento delle maggiorazioni in capo alle famiglie con figli si sarebbe potuto ottenere, non so però in che termini. Un consiglio e suggerimento che do è, rispetto all'inoltro dei modelli F24, che non si verifichi quanto è successo in agosto con un invio a ridosso della scadenza e quindi tutti i problemi che ne sono conseguiti in termini di rinvio, diciamo, non formale della scadenza. Per quanto concerne sempre sta benedetta Tares, rispetto al 2014 penso che a nessuno mancherà l'anno prossimo questo sistema di tassazione, anche se presumibilmente, visto i passi a rilento del DDL sulla delega fiscale, i passi che vanno a rilento, è presumibile che tutto andrà a finire in una benedetta proroga e quindi probabilmente la Tares ci sarà ancora e a quel punto si potrà fare qualche riflessione, se possibile, in più. Grazie.
Concluso. Grazie. Tacelli ha chiesto la parola al consigliere Massera.
Grazie Presidente. Abbiamo lavorato in commissione, ognuno con i suoi strumenti, per analizzare al meglio questa novità del panorama fiscale italiano, una delle tante, e non sarà l'unica e l'ultima, e a conclusione di questo lavoro e di questo percorso fatto appunto, svolto bene in commissione dall'assessore Busi, svolto bene nel senso che come sempre ha dato atto di saper comunicare al meglio e informare al meglio i commissari, ci troviamo per certi aspetti devo dire soddisfatti per il fatto che date le circostanze, date le regole fissate, date i coefficienti, date i parametri, date tutti i paletti all'interno dei quali l'amministratore si deve muovere, si è trovata una soluzione credo piuttosto equilibrata e difficilmente migliorabile visto appunto il contesto in cui si deve operare, appunto l'assessore Busi diceva, salvo muoversi diciamo fuori dal quadro delle regole, e questo credo è fonte di soddisfazione anche per me consigliere di minoranza, perché ritengo che in un momento molto complesso come questo non si possa che avere la massima attenzione nel cercare di calibrare l'imposta, ed è esercizio molto difficile. Io ho sempre avuto, come sa l'assessore Busi, una particolare attenzione, non che non mi interessino le altre categorie, però credo che ognuno ha un compito e che deve essere quello magari anche di sensibilizzare su aspetti che riguardano una parte, non perché non mi interessi il tutto, ma perché si ritiene che una certa parte della popolazione e una certa parte di categorie possono essere in un certo momento storico particolarmente in difficoltà. Quindi io, così come ho avuto sul discorso dell'IMU l'anno scorso un'attenzione che mi ha portato a fare delle verifiche, calcoli e valutazioni sulla possibilità di gravare il meno possibile su determinate categorie di produttori, quindi attività produttive che sono un po', a mio avviso, una cartina di tornasole. In questo momento determinate categorie sono in grave difficoltà e quindi l'amministrazione deve porre massima attenzione. Laddove, mentre sull'IMU, a mio avviso, forse ci potevano essere e non, forse non ci sono state alcuni correttivi che potevano gravare meno su alcune categorie, devo dire che sulla TARES il lavoro è stato fatto bene. Cioè anche sotto il profilo dell'attenzione ai produttori difficilmente si poteva trovare una soluzione migliore. È effettivo il fatto che il 70% del peso sia sulle famiglie, quindi non si può non tenere conto di questo. Quindi quello che si poteva fare sulle utenze non domestiche è stato sicuramente parametrare le banche e le assicurazioni agli altri, cioè livellarle sugli altri uffici, le altre categorie di uffici. Anche io come Tacelli lavoro in banca, ma non mi esimo dal dire che non sarebbe stato, sarebbe stato magari corretto secondo le regole, ma non equo, un trattamento eccessivamente di favore. Si è cercato poi appunto sulle categorie, su determinate categorie ortofrutta e altro, di mettere al minimo, tenere al minimo i coefficienti, quindi mi pare che il lavoro è stato svolto, date le regole, date le circostanze, in modo che io ritengo soddisfacente. Una valutazione conclusiva che è più di carattere generale mi porta a dire questo. Oggi siamo qui a discutere di tariffe. Altrettanto importante in prospettiva sul discorso rifiuti è il modello di gestione, che non è argomento da affrontare questa sera, ma è chiaro che il modello di gestione attuale dei rifiuti comporta determinati costi. È chiaro che io ritengo questo modello perfettibile e bisognerà secondo me fare una serie di ragionamenti e cercheremo anche di portare delle proposte per andare a migliorarlo. È chiaro che però determinati miglioramenti che io, ad esempio, a cui io penso, ovviamente avrebbero fatto saltare questo piano finanziario, quindi diciamo che dato il contesto non si può che dire che il lavoro fatto dagli uffici all'assessore è un lavoro svolto direi bene, e questo mi tocca rilevarlo con il massimo della coerenza, mentre magari su altri discorsi che sono quelli del modello di gestione si dovrà sicuramente fare delle discussioni. Noi sicuramente le promuoveremo, ma è chiaro che a quel punto poi cambierebbe anche il contesto del piano finanziario, quindi non è questa la sede per introdurle.
Grazie consigliere Massera. Ha chiesto la parola il consigliere Cattonini.
Grazie presidente. Ho seguito bene l'esposizione di Busi, almeno per quanto riesco a seguire questa materia, quindi il mio intervento può essere quello di un comune cittadino. Ecco. A mio avviso sarebbe stata buona cosa, ad esempio, prendere in considerazione per la tassazione la qualità e la quantità dei servizi offerti zona per zona dalla città. Vedi differenza tra servizi e qualità ambientale offerte tra centro, periferie e frazioni. Poi volevo fare una domanda, forse ha toccato il tema, io non lo sapevo, quindi ho ascoltato adesso Massera, ma me l'ero già preparata all'assessore, quindi prima che Massera parlasse. E all'assessore chiedo: dove è contenuto il principio comunitario di chi consuma paga? Ad esempio, che è la differenza che si manifesta tra banche che pagano meno di un macellaio o di un ortofrutticolo, un negozio commerciale. Grazie.
Grazie. Consigliere Cattonini, ha chiesto la parola al consigliere Songini.
Grazie presidente. Solo delle brevi considerazioni per dire che il passaggio dalla TARS alla TARE non è stato semplice, ha comportato un gran lavoro. Lavoro che purtroppo sembrerebbe comunque vano, visto che la TARES nasce e si esaurisce quest'anno, quindi È vero che si potevano fare degli altri ragionamenti su questa tassa, però a un certo punto bisogna anche valutare se vale la pena mettere così tante energie per una cosa che poi non prosegue. Purtroppo in questi ultimi anni il sistema fiscale locale è andato nella direzione di prosciugare le risorse ai comuni, però facendo fare sempre ai comuni la parte dell'impositore di nuove tasse, quindi si è passate da ICI a IMU, dalla TARS alla TARES, eccetera. Nella definizione della TARES il legislatore non ha lasciato molti margini di manovra agli enti e anche, invece ha nascosto una piccola patrimoniale di 30 centesimi al metro quadro che verrà versata direttamente allo Stato. Quindi è anche frustrante dover già pensare alla sostituta della TARES, la cosiddetta service tax, e speriamo, come dicono le anticipazioni, che almeno questa sia una tassa gestita direttamente dai comuni, sembrerebbe che l'intento del governo sia questo, comuni che potranno decidere le aliquote e i regolamenti, e in questo modo cambierà anche il rapporto politico tra contribuente e sindaco, perché ci sarà un rapporto diretto. I primi cittadini saranno direttamente giudicati in base alle previsioni, alla pressione fiscale che decideranno di adottare e anche in base ai risultati che otterranno dal gettito complessivo. Quindi speriamo veramente di tornare a una fiscalità locale dove veramente i comuni possono decidere, prendersi anche responsabilità, prendere anche delle decisioni impopolari se vogliamo, però non dover imporre cose decise altrove.
Grazie consigliere Songini. Ha chiesto la parola al consigliere Barberi.
Prima di tutto, anche se in minoranza, ho seguito diciamo in commissione i più passaggi che l'assessore ha portato dall'informazione poi alla spiegazione di quello che oggi abbiamo sentito, ed è un ringraziamento che faccio all'assessore per la trasparenza e la capacità di far capire nella sua complessità un sistema di calcolo fortemente complicato da capire, e pertanto questo è un complimento che faccio sia ai tecnici che all'assessore di aver portato ovviamente a nostra conoscenza come consiglieri la TARES e di aver condiviso con lo stesso in commissione l'approccio. Per quello, da questo punto di vista, come gruppo siamo d'accordo e gli sforzi fatti proprio nell'applicare quello che viene di fatto dall'alto, perché di fatto il comune applica quello che viene dall'alto. Il fatto che la stessa TARES non abbia ovviamente un parametro che permetta di fatto di avere un'equità, di fatto viene applicato. Per quello il mio intervento era molto semplice, ho seguito con attenzione, magari con difficoltà ci sono sicuramente alcune cose che dovrei maggiormente ancora capire, però ritengo un atteggiamento giusto. Al di là di tutto l'intervento tra l'altro fatto sulle non domestiche nei confronti delle banche, e si parla sempre di una seconda visione, anche perché nella prima ovviamente avevamo dati completamente ancora più favorevoli alle banche, nella prima ipotesi nell'applicazione del minimo, si è fatto quello che il comune a mio avviso poteva fare. Questo devo al di là di tutto, penso che tutti siamo molto convinti del fatto che prendere come principio europeo il fatto che chi consuma produce di più e non avere un sistema che di fatto vada a avere un'equità con altri parametri che non sono solo il consumo, sembra un po' ridicolo, ma dobbiamo prenderlo col comune. Per quello ribadisco come Movimento 5 Stelle il mio apprezzamento per il lavoro fatto dall'assessore e dai propri tecnici. Grazie.
Grazie consigliere Barberi. Consigliere Grillo della Terra ha chiesto la parola.
Grazie Presidente. Anche noi riteniamo che il lavoro dei tecnici dell'assessore sia un lavoro sicuramente di ottimo livello, diciamo che è riuscito a ottenere una modulazione che nel contesto di una tassa, di un'imposta iniqua, è riuscito in qualche modo a temperare queste differenze. Francamente noi esprimiamo una grande criticità, chiaramente non sull'operato del comune, ma sulla il complesso generale della tassa, che secondo noi è assolutamente iniqua, perché come vediamo, purché si facciano tutte le modulazioni possibili, comunque le categorie delle famiglie vengono comunque massacrate. Poi un'altra cosa che in particolare fa venire l'orticaria è quello 0,30 a metro quadro, che è quella veramente è la trasformazione di un'imposta locale in un ulteriore balzello che noi condanniamo, e sappiamo che purtroppo qua c'è poco da fare. Ecco. Spiace anche che non si possa neppure, da quanto ho preso, modulare tra quella percentuale 0,30-0,40, che forse avrebbe permesso di ottenere ancora qualcosa in più dal punto di vista del sollievo delle categorie purtroppo più svantaggiate. Ecco. Grazie.
Grazie, consigliere Della Berta. Ha chiesto la parola al consigliere Dell'Erba.
Grazie Presidente. Io mi associo a quello che è stato detto praticamente da tutti i consiglieri. Ringrazio personalmente l'assessore Busi, perché ha convocato due volte la commissione, la prima per un'informativa, così abbiamo potuto imparare a conoscere almeno i termini e di che cosa si stava trattando, poi con la commissione successiva per la votazione. Noi condividiamo assolutamente tutto quello che l'assessore ha deciso, la giunta avrà deciso di fare, le percentuali che vengono distribuite a seconda delle categorie e anche per le famiglie. D'altronde poco spazio ci poteva essere per variare. Devo dire una cosa, che purtroppo noi non siamo d'accordo sul metodo, per esempio, dello smaltimento della differenziata. Io l'ho già detto in commissione, secondo me vedere le strade della nostra città invase dai sacchi, peraltro colorati, non discuto, non è un bel vedere. Pensiamo che magari si possa trovare una soluzione diversa per lo smaltimento della raccolta differenziata, e peraltro io devo dire che avevo trovato una cosa che mi aveva lasciato stupita positivamente. A pagina 8 del documento che ci è stato consegnato in previsione del Consiglio Comunale, avevo trovato che per la carta valeva lo stesso metodo di raccolta che, diciamo, per i rifiuti indifferenziati. Mi ero complimentata con l'assessore, ma l'assessore mi ha confermato che è un errore che è stato fatto. Di questo mi dispiace molto, perché pensavo che una piccola soluzione a questa nostra visione diversa della città potesse essere cominciata. Grazie.
Grazie consigliere Dell'Erba. Io non ho altre richieste di intervento. Se non ce ne sono altre, ringrazio tutti gli intervenuti e passiamo ormai al voto. Devo registrare con soddisfazione che la Commissione mi pare abbia lavorato bene e in grande collaborazione, sia come informazione e soprattutto come risultati. Quindi diciamo che in questo senso il Consiglio, a nome del Consiglio, ringrazio la Commissione. Però credo che l'assessore Busi forse deve precisare qualcosa. Vuole intervenire? Sì,
c'erano state,
prego,
alcune domande, quindi forse... Ma di domande tante non ce ne sono state. Quello di riferire la città per zone credo che sia un po' una cosa da prendere con le pinze, in quanto credo che il servizio sulla città di Sondrio venga fatto equamente ed equamente distribuito. Banche macellai, Noi ci assumiamo, la dirigente casale si assume l'onere di avere messo le banche nelle categorie degli uffici, forzando la mano su una interpretazione. Di fatto è provato che non producono rifiuti, o ne producono meno rispetto al macellaio, e di una tipologia sicuramente diversa. Per cui le modifiche che noi abbiamo apportato non è che ci sentiamo di sostenerlo, di sostenerle avendole anche motivate in delibera, però sicuramente non è che sono proprio al filo della cosa, per cui abbiamo tenuto conto, ripeto, il principio generale è quello che chi più produce più paga, questa è la regola europea della TARES. È chiaro che alcuni coefficienti, è vero, nelle famiglie numerose in appartamento piccolo pagano di più che la famiglia numerosa in appartamento grande, però i coefficienti sono quelli, e al di là della nostra possibilità di adottare il minimo per uno e il massimo per altro, non possiamo fare. È chiaro che se poi la cosa divenisse come doveva essere una tassa federale locale in tutti gli aspetti, potresti ragionare in modo più puntuale e dettagliato sulla conoscenza del tuo territorio, sulla conoscenza delle realtà, famiglie, non famiglie e quant'altro, ma se invece viene equiparato a un capoluogo, noi siamo sopra i 5.000 abitanti, però siamo un capoluogo di provincia, per cui abbiamo tutta una serie di uffici che altre città magari della nostra stessa dimensione non hanno, è chiaro che gli stessi parametri non reggono e quindi danno dei risultati che chiaramente sono diversi, per cui mentre l'errore non è un errore, perché nei posti in cui sono obbligati ad andare con l'APE perché non ci passa il camion sulla strada, vanno con l'APE a ritirarlo fisicamente. Hai capito? Si intende quel passaggio, non l'avevo quando me l'hai chiesto. Ci sono zone della città in cui il centro storico devono andare con l'APE.
Assessore, nel microfono.
L'ho spento.
Allora, voleva precisare la consigliera dell'erba.
Non ho capito, qui quello che c'è scritto vale per la raccolta dell'indifferenziata, diciamo, e la raccolta della differenziata. Lei mi dice che si usa l'APE dove non si arriva con... Però, scusi, è diverso quando poi lei mi parla, quando qui si parla della raccolta della plastica e del resto. Non ho capito, forse sono sicuramente ignorante io. Qui si parla espressamente di raccolta all'esterno degli edifici, qui non si parla di raccolta all'esterno degli edifici. Io abito in un condominio e l'APE entra nel locale apposito destinato dal condominio per ritirare i sacchi neri, e per me sacchi neri e sacchi azzurri, quello che c'è scritto è la stessa cosa. Scusate.
Ok, dopo queste precisazioni che però mi lasciano un po' francamente, dopo approfondiremo questo aspetto. Darei la parola al sindaco che vuole intervenire su questo.
Prendetela per non uno sfogo, ma per una necessità di analisi che io voglio mettere qui al Consiglio Comunale a cui io partecipo. Se da un certo punto di vista è positivo che il lavoro fatto dall'assessore e dagli uffici sia condiviso da tutto il Consiglio Comunale, io sono seriamente preoccupato, ma prendetela per come è il valore e il peso di questa mia preoccupazione, che il Consiglio Comunale di una città, di Sondrio, ma di tutte le altre città italiane, subiscano e siano anche unanimemente tutti d'accordo sul subire una cosa che è scandalosa. Cioè che un ente locale debba affrontare il tema della TARES soggiacendo a delle indicazioni che arrivano dallo Stato centrale, ripeto, è assolutamente scandaloso. Perché evidentemente quel dibattito che tentiamo tutti come ente locale di portare all'attenzione del governo centrale fallisce anche qui, perché se subiamo, se supinamente diciamo vabbè ci è stato imposto, ci ragioniamo al meglio e poi siamo tutti d'accordo, in realtà qualche voce di arrabbiatura non sulla questione giustamente affrontata dagli uffici ma sul tema della metodologia di lavoro avrei voluto sentirla. Io la dico perché non sono molto fiducioso, perché la questione dello 0,30 sui metri quadri di fatto è quello che è un IMU, che è una tassazione sulle case, quando a livello governativo si dice non si devono tassare le case. E il tema dei rifiuti affronta questa questione irrisolta, e cioè se i rifiuti prodotti da ogni singolo cittadino devono vedere questo cittadino pagare per il rifiuto, evidentemente il tema dei metri quadri diventerebbe non collima, no? Però abbiamo verificato che la produzione del rifiuto penalizza fortemente i nuclei familiari che di fatto per fortuna mangiano, per fortuna i figli devono crescere e quindi producono i rifiuti. Noi dobbiamo risolvere questa questione tra produzione di rifiuti e casa e proprietà, perché se non lo risolviamo noi ci troviamo in una situazione d'impasse assoluta. E dico che il dibattito culturale deve affrontare anche un'altra questione: ma perché si producono tanti rifiuti che non sono riciclabili? Perché alla distribuzione, la grande distribuzione, ma in ogni caso la distribuzione ti fa portare a casa quantità di prodotto che non è quello da consumare, è tutto quello che poi dovrai smaltire. Mi viene in mente le confezioni di tonno che sembrano contenere chissà quanta quantità, il pezzo sopra è solo la fotografia del tonno, il tonno è sotto. Non riesco a capire per quale motivo tutto questo sistema di confezionamento sia ancora oggi tollerabile di fronte al fatto che poi tutti insieme dobbiamo spendere i soldi per smaltire. Qualche risultato si è ottenuto con una serie di legislazioni in cui impongono ai quelli che vendono gli elettrodomestici di ritirarli e smaltirli loro, mentre prima si doveva arrangiare la casa, ma anche questo è un percorso avviato. Gli ingombranti prodotti portati dalla grande distribuzione, loro sono in qualche modo, ormai hanno scelto lo smaltimento diretto da loro, lo pagano oppure addirittura incassano. Credo che sia doveroso che si alzi ancora una voce forte per dire che questa modalità di lavoro mette oggettivamente in difficoltà gli enti locali, gli impone una serie di soluzioni, e io dico che non sono affatto fiducioso che da gennaio l'invenzione dichiarata della tassa dei servizi, ma scusa, siccome il cittadino paga già di fatto tutti i servizi, quale altra tassa sostituirà tutto questo insieme? E soprattutto non sono fiducioso che la tassa che sarà inventata sia meno della somma di tutto quello che viene già oggi pagato. Credo che sia, io mi sento di dirlo, fare una premessa, questo Consiglio Comunale all'unanimità ringrazia, lavora e tutti noi abbiamo lavorato bene per obbedire a una legge, però dobbiamo dire che questa metodologia di lavoro non ci va bene. Se è corretto che i costi dei servizi ogni comune deve recuperarli al 100%, punto, siamo tutti d'accordo, e che questo accada ovunque. Ma nel momento in cui questo è ottemperato, all'interno della somma ogni singolo ente scelga le modalità legate al suo sistema strutturale, legate alle sue fotografie, il sistema per raggiungere il 100% di rientro, non ci venga imposto da altri, perché la fotografia, qui si faceva riferimento alle banche o meno, certamente la fotografia che qualcuno ha avuto da altre parti è assolutamente difficile da collocare nella realtà cittadina. Io avrei voluto che le banche contribuissero, gli uffici contribuissero di più, e questo ci avrebbe messo la possibilità di andare incontro al consumo delle famiglie. Ma ritorno al discorso di prima, gli stessi uffici oggi portano o fanno portare, vengono a conferire la carta perché gli dà un introito da soggetti esterni al comune, e anche questa cosa allora contraddice il fatto che per quale motivo a questi gli si deve chiedere i soldi solo perché hanno dei metri quadri. Allora questo dobbiamo essere onesti e metterci ad affrontarlo seriamente. Io non vedo che tutti questi sistemi di rattoppi che stanno emergendo, tra l'altro, siccome già 10 anni fa il Comune di Sondrio aveva fatto 15 anni Casali, aveva già fatto un lavoro per cercare di definire bene questo concetto, e cioè chi produce rifiuti paga, e eravamo arrivati alla considerazione che se applicavamo questo sistema era veramente un disastro per le famiglie e anche per alcuni tipi di produzione. Da altre parti ci sono esperienze in cui si consegnano i sacchetti numerati e ciascuno paga per quello che conferisce a peso, e quindi il dibattito è interessante e non può essere affrontato con quel sistema che ci è stato imposto. Credo che chi lo imponga abbia solo uno scopo: mettere i comuni, gli uffici, solamente in un impegno becero di continuare a modificare, a fare per i 3 mesi senza respiro, mentre non ci mette nelle condizioni invece di crearci modalità di scelte e modalità anche di interfacciarsi con i cittadini. Sulle questioni poi della metodologia della raccolta, cosa diversa dallo smaltimento, sulla metodologia raccolta credo che si possa discutere non tanto su plastica o meno, sul fatto degli orari, del rispetto degli orari del conferimento. E lì la parte la gioca molto il cittadino, perché gli orari dei conferimenti sono ben definiti e non è contemplato mettere i sacchi alla sera, va messe alla mattina perché c'è l'orario preciso. Certo, il limite che noi abbiamo è un po' di scarsa partecipazione o non completa partecipazione, e dall'altra parte necessità forse, e il fatto che alcuni dipendenti della SECA abbiano fatto un corso per poter individuare chi si comporta male, credo che magari lo dovremo un pochettino più incentivare. Questo credo che sia un tema però da affrontare dentro nella metodologia di raccolta, mentre sull'altro leviamo forte la voce come amministratori, che a noi stavolta l'abbiamo digerita, ma basta, perché effettivamente queste modalità di lavoro fanno solo perdere gran tempo, e il risultato non mi pare che sia eclatante o interessante o se non altro foriero di ragionamenti dentro in quei dubbi che io ho cercato qui di porre: metri quadri, tipologia di prodotto e quantità di prodotto stesso fatto dalla popolazione, dai singoli cittadini. Quindi credo che questo tema è utile che lo affrontiamo, però è anche utile che ci sia una, non dico rivolta politica, ma un maggiore peso degli enti locali. Mi dicono che arriva il ministro Dario qui, però volevo dire, l'avete letto nel pensiero, che insomma non sono molto fiducioso, punto.
Grazie sindaco, permettetemi di condividere fino in fondo anche questa integrazione del sindaco rispetto a un dibattito che c'è stato molto, molto chiaro e trasparente. Quindi se non ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto, io procedo alla votazione dei punti rispettivamente prima 4, quindi approvazione del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES. Chi si astiene? Chi è favorevole? Ah, scusate. Chi si astiene? Avevate fatto sperare. Allora, chi è favorevole?
Non vorrei che il mio intervento vi abbia portato alla questione. No, era una battuta.
Scusi, chi è Giulio Lavano, chi è contrario? Allora, 21 voti a favore, 9 astenuti, il punto 4 è approvato. Punto 5, approvazione del piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e determinazione delle tariffe per l'anno 2013. Procediamo alla votazione. Chi si astiene? Tutto il gruppo di prima. Chi è favorevole? Come prima. Giù. Chi è contrario? Stessa votazione. su quest'ultima, allora diamo l'esito prima. Allora, l'esito è 21 voti favorevoli, 9 astenuti, il punto numero 5 è approvato, occorre votare per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità alza la mano, qui lo sono tutti, giù la mano. Chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità per l'immediata eseguibilità. Approfitto del clima che si è creato anche per fare gli auguri di buon compleanno all'assessore Cotelli, che oggi compleanno. Allora, passiamo al punto numero 6, approvazione del terzo adeguamento, elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2013. La parola all'assessore Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Ecco, questa è la terza variazione al programma prepubbliche 2014, è una variazione con cui si portano l'appostamento passa da 10.731 a 11.347, sostanzialmente ci sono 616.000 euro in più che vengono spalmati su diversi interventi. Questi 616.000 euro vengono recuperati da 116.000 euro d'avanzo d'amministrazione, 450.000 euro da trasferimenti da parte dell'amministrazione provinciale e 50.000 euro per maggiori oneri di urbanizzazione. I punti che variano al programma opere pubbliche sono il punto della manutenzione straordinaria strade, che passa da 205.000 euro a 285.000 euro con 80.000 euro in più. Qui vengono postate maggiori risorse per asfaltare sostanzialmente la via Stelvio, nel senso che noi abbiamo realizzato, stanno terminando i lavori della pista ciclabile di via Stelvio e ci sembrava opportuno diciamo così consegnare alla città un'opera completa, e quindi abbiamo ritenuto importante inserire queste risorse per asfaltare completamente il tratto di strada interessato anche dalla ciclabile. Sulla manutenzione straordinaria delle strade vengono appostati maggiori risorse per 30.000 euro, quindi si passa da 100 a 130.000 euro. Questi 30.000 euro vengono utilizzati per la conversione della centrale termica di Via Genova, che ci permetterà appunto di avere un risparmio di 4.000 euro circa all'anno. Sulla manutenzione straordinaria verde ci sono 10.000 euro in meno, si passa da 125.000 euro a 115.000 euro. Riguardo al restauro e riutilizzo funzionale del teatro sociale vengono appostati 450.000 euro in più, che sono quelli che vi dicevo prima, i trasferimenti, un trasferimento dall'amministrazione provinciale sui fondi del demanio idrico. Quindi l'opera passa da 5.602.000 intervento a 6.052.000. Vengono postati 66.000 euro in più sulle opere di riqualificazione delle frazioni, quindi da 100.000 euro si passa a 166.000 euro. E poi c'è una variazione sull'intervento di riqualificazione idraulica del Rio Maione, c'è una variazione legata alla fonte di finanziamento, nel senso che questo intervento è sempre appostato per 150.000 euro, ma prima veniva finanziato con 64.000 euro da trasferimenti e 86.000 euro su alienazioni. Vengono invece utilizzati l'avanzo amministrazione per chiaramente realizzare da subito a breve l'intervento. Quindi per la variazione del programma opere pubbliche riguarda un importo di totale di 616.000 euro che, come ho detto anche in commissione, non è cosa di poco conto in quanto di questi tempi, e tra l'altro si tratta di risorse che verranno utilizzate interamente entro la fine dell'anno, quindi risorse sicuramente certe. Grazie.
Grazie assessore Iannotti. Ci sono interventi su la relazione dell'assessore? Consigliere Tacelli.
Giusto una battuta. Sono contento che dopo una campagna che abbiamo fatto martellante sullo stato delle strade ci sia stato questo impegno a un rifacimento consistente del manto stradale, a sondo che era in condizioni disastrose. Discutibile la scelta di ridurre lo stanziamento sulla manutenzione straordinaria del verde, visto che comunque ci sono taluni parchi cittadini che non sono messi tanto bene e chi li frequenta lo sa, e sarebbe bello anche che una maggiore attenzione ci fosse da questo punto di vista sugli elementi di completamento del parco Bartesaghi in termini di panchine, area picnic, che obiettivamente ad oggi mancano e sarebbero ben utilizzati, insomma, ecco, tutto qua.
Grazie consigliere Tacelli. Ci sono altre richieste di intervento? Non ne vedo, quindi procediamo alla votazione. Il punto numero 6, approvazione testo adeguamento elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2013. Chi si astiene? Giù la mano. Chi è favorevole?
Mancava.
Chi è contrario? Nessuno. Allora, 27 votanti, 19 favorevoli, 8 astenuti, la delibera è approvata. Passiamo al punto numero 7, verifica degli equilibri di bilancio, settembre 2013, terza variazione al bilancio di previsione annuale e prima variazione al bilancio pluriennale 2014. Do la parola all'assessore Busi.
Grazie, mi avvalgo anche qui dello strumento che rende facile l'interpretazione. Ho anche qui ridotto in sintesi un po' tutto quanto vi è stato dato in modo cartaceo, alcuni elementi che ho anche per quanto riguarda proprio il bilancio già anticipato in commissione, nel senso che sono cose che secondo me vanno dette e rimarcate. I termini per l'approvazione del bilancio, che quest'anno siamo addirittura a novembre, quindi forse e noi stiamo facendo la salvaguardia degli equilibri. In teoria le tariffe della TARES le potremmo deliberare anche a novembre, non so come potremmo riuscire poi a farle pagare, perché chiaramente le tariffe possono essere modificate fino alla data di approvazione del bilancio di previsione, quindi questi sono un po' degli elementi che ci fanno vedere come si lavora e in che condizioni siamo messe. Leggo anche dalle anticipazioni di oggi che pare che sia stato anticipato qualcosa riguardante il discorso di non applicazione dell'IVA rinviata, è uscito oggi delle cose, e quello che più mi preoccupa è che dei 1.200-1.300 milioni che dovevano andare ai comuni per coprire la mancanza dell'IMU ne hanno stanziati solo 120. Quindi ricordo che per adesso abbiamo avuto due acconti, uno di 500.000 euro, uno di 408.000 euro. Si sperava che in questa fase, se così è il dato che emerge, credo che dovremmo rimetterci a fare un attimo un po' i conti. È chiaro che poi aumentando le accise sulla benzina, anche noi sul riscaldamento, sulle cose avremo. Non ho detto prima il discorso stiamo facendo i ragionamenti sulle sanzioni, perché quel 30% in meno si rifletterà per quest'anno non molto, ma sicuramente l'anno prossimo non è poca cosa, e cose di questo tipo. Per cui comunque andiamo su quanto riguarda lo stato di attuazione della programmazione di bilancio, la verifica della situazione degli accertamenti in casse di entrata, impegni, pagamenti, di spesa, evidenzia come la spesa sia in linea con quella del 2012, è la prima questa, sì. Impegni al 65,91 contro il 64,12 della, facciamo l'F5 che la vedo anch'io più grande, sono ok, diciamo che siamo in linea. Lo stesso non si può dire delle entrate, ma qui chiaramente c'è una spiegazione sul versante delle entrate. Chiaramente la TARES, l'anno scorso noi avevamo già a questa data incassato il 70% della TARES, oggi abbiamo incassato solo una parte della prima rata e in alcuni casi una parte della seconda casa, quindi le entrate chiaramente mancano quelle entrate che arriveranno nel mese di, a fine mese ottobre e poi a dicembre. Qui vediamo anche sia gli accertamenti che gli incassi sono inferiori al 2012 con riferimento al programma 13 nel quale sono allocate le principali entrate comunali, tributarie, IMU, TARES, addizionale IRPEF, fondo di solidarietà statale e altri minori imposti. Lo scostamento è dovuto a quello che vi dicevo, ritardo della TARES e il mancato pagamento dell'acconto anche sugli uffici giudiziari che ci mancano 150.000 euro, e quindi anche questo sposta i confronti con l'anno precedente, che sono quelli di solito parametro che tu utilizzi per confrontare i due anni per dire sono in linea o non sono in linea. Abbiamo dato che siamo in attesa dei trasferimenti statali e quindi abbiamo, che qui recitiamo, che la variazione va a incrementare il fondo di riserva che abbiamo visto già in commissione di 160.000 euro, che a fronte di tutte queste incertezze precauzionalmente appostiamo per andare eventualmente a garantire. Il patto di stabilità si è evidenziato uno scostamento rispetto al saldo obiettivo da conseguire, che allo stato attuale è stato recuperato grazie a entrate incassate. Si rammenta che per riferentemente al patto di stabilità l'obiettivo che era di 2.126.000, vado a memoria, ma più o meno l'entità di grandezza è quella, abbiamo avuto dalla 826.000 euro di spazi concessi dallo Stato con il decreto sblocca pagamenti, quindi abbiamo potuto pagare 826.000 euro di forniture e di fattura che avevamo e che non venivano considerate a livello di patto, mentre dotta un po' più dolente dalla Regione Lombardia con il saldo sul patto verticale abbiamo avuto solo, nonostante quello che dicevo prima anche in presentazione, che siamo stati un comune virtuoso, abbiamo rispettato tutti i parametri e quant'altro, ci sono stati riconosciuti solo 142.000 euro, mentre l'anno scorso erano più di 300. L'anno scorso erano più di 300, quindi qui è stata un po' una mancanza che ci consentiva di fare qualcosina di più. Alla data odierna abbiamo pagamenti da effettuare per 500.000 euro circa, stiamo predisponendo rendicontazioni varie alla Regione e alla CARIP per avere quanto di spettanza, in modo che ci venga consentito di effettuare i pagamenti e rispettare quelli che sono i termini dei 60-90 giorni per i pagamenti delle spese in conto capitale. Quindi questo significa che la salvaguardia degli equilibri verifica che il bilancio è in equilibrio. Ricordo appunto che c'è il saldo finanziario positivo di 5.000 euro e abbiamo invece qualcosa di negativo sul patto, rispetto del patto, che a fronte della variazione che adesso andiamo a vedere migliora leggermente, ma che comunque siamo sicuri che a fine anno verrà rispettato. Abbiamo maggiori entrate per 261.614 euro, sono previste sulla tassa rifiuti grazie ai controlli effettuati. Quindi già in commissione vi avevo detto che dall'ICI prima anche sui rifiuti stiamo predisponendo tutta una serie di controlli che ci portano a delle entrate abbastanza interessanti. c'è stato un aumento di fondi messi a disposizione dal BIM per le attività sociali, quel contributo per ogni cittadino che il BIM ha distribuito ai comuni della comunità montana di Sondrio, dei piani di zona. Abbiamo cancellato questa entrata che noi pensavamo, in base a una norma non molto chiara, di poter ottenere, ma sembra che non ci siano questi spazi, per cui per correttezza la cancelliamo ma non la dimentichiamo. Abbiamo avuto delle entrate per il pattinaggio, tutta una serie di piccole, minori e maggiori entrate che poi, se volete, non le diamo al dettaglio, ma sono cose dell'anagrafe, bolli, tutte queste cose qui. E le entrate in conto capitale aumentano di euro, quello che diceva prima Iannotti, 511 euro per 511.000 euro rotti, grazie ai trasferimenti della Regione Lombardia e a entrati da oneri di urbanizzazione. Dimenticato qua di mettere che abbiamo anche messo 116.000 euro dell'avanzo di amministrazione per opere pubbliche. Quindi quell'avanzo di amministrazione che tutti gli anni ci trasciniamo viene poi utilizzato per. Le spese sono chiaramente meno delle entrate, 253.000 euro. Abbiamo, come detto, aumentato il fondo di riserva, sugli interventi sociali 66.000 euro in più, abbiamo trasferito 25.000 euro alla società depurazione per assunzione di mutui per investimenti. La società depurazione ha fatto alcuni investimenti all'interno dell'impianto e quindi ha contratto dei mutui. Do la notizia che stiamo predisponendo e pensiamo che prima della fine dell'anno di arrivare nelle commissioni competenti e nel Consiglio Comunale lo scioglimento della società depurazione, con il conferimento della stessa servizio e quant'altro all'interno della SECAM, e quindi in questo caso potremmo avere anche dei risparmi sicuramente di carattere amministrativo e quant'altro, consiglio amministrazione, revisori e così via. Quindi si sta facendo anche questa attività. L'aumento per il pattinaggio, perché abbiamo fatto i conteggi finali, il personale ancora procediamo con continue riduzioni, quindi ci sono ulteriori minori spese di 36.525 euro, e mentre per le spese in conto capitale abbiamo visto prima quanto detto da Iannotti. Partite di giro aumentano a 355.187 per maggiori entrate riferite ai piani di zona, chiaramente c'è la pari uscita nelle spese, e quindi il totale delle spese e delle entrate del bilancio 2013 subisce la previsione iniziale 35.613.664, la previsione dopo la variazione 36.910.916. La variazione del fondo di riserva l'abbiamo già detto precedentemente. Io credo che anche qui, di aver fatto con questa illustrazione, messo i punti e i dati salienti sia della salvaguardia degli equilibri sia delle variazioni con le principali voci, a voi domande, in particolare se ci sono, siamo qua.
Grazie assessore Busi. Ci sono interventi? Consigliere Tacelli.
Giusto per meritarmi il gettone, e volevo chiedere un chiarimento riguardo a quella mancata introito di 120.000 euro per mancata sottoscrizione convenzioni per il servizio di distribuzione del gas naturale. E volevo poi capire una cosa che avevo già chiesto: quanto costa il pattinaggio al comune al netto dei, diciamo, sovvenzionamenti e sponsorizzazioni vari. E un'altra cosa che volevo evidenziare è la necessità. L'assessore Cotelli, 18enne, mi diceva che abbiamo partecipato a diversi bandi, anche culturali, eccetera, interessanti, e proprio per sostenere le casse del comune. Io leggo spesso e di frequente la pubblicazione di bandi finalizzati alla sponsorizzazione di iniziative. Uno era quello che gli ho segnalato per la cultura di 2,4 milioni, poi fonde che forma gli immigrati, Questo era un bando, contributi e formazioni in ambito agricolo, fondi per chi tutela l'ambiente, cioè ce ne sono tanti. Quello che mi chiedo io, ed è una domanda che per l'appunto vi rivolgo, se davvero vi è una struttura all'interno dell'ente che riesce a, per così dire, seguire tutti questi bandi e cercare di intercettare per quanto più possibile fondi che arrivano dalla regione, dallo Stato, dall'Europa. Perché pare che ce ne siano parecchi, poi probabilmente ci sono tanti paletti, tanti vincoli, però quantomeno cercare di monitorarli. Sono contento che per l'appunto si sia deciso di procedere alla sperimentazione del bilancio, mi pare di aver capito prima, che comunque avrà degli impatti positivi in termini di patto di stabilità. Una nota a margine riguardo alla sezione primavera, giusto perché così. Niente, leggevo che il 1 di agosto la conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali ha rinnovato l'accordo per diciamo il finanziamento delle sezioni primavera per un ulteriore biennio, con l'intendimento di prima o poi rendere, diciamo, definitivo questa sorta di finanziamento. Però questa era solo una nota a margine, così. Basta, ho finito.
Grazie, consigliere Tacelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Sozzani.
Molto brevemente, non vorrei azzardare dei paragoni irriverenti o magari addirittura blasfemi, ma si dice spesso che quando si nomina, si elegge il Papa, c'è chi entra in conclave Papa ed esce poi cardinale. Direi che il Consiglio Comunale di questa sera, cittadino assessore Busi invece, all'incontrario, è entrato beato e se ne esce santo, visto i corali apprezzamenti che ha avuto per il suo lavoro, per quello del suo assessorato e dei suoi uffici. Credo che questo riconoscimento liturgico gli debba essere a maggior ragione confermato dopo l'esposizione di questo ulteriore punto dell'ordine del giorno, per gli appropriati, adeguati equilibrismi che lui stesso e sicuramente i suoi uffici ha dovuto fare per garantire, assicurare, mantenere gli equilibri di questo bilancio. Anche per un comune uso superlativo, virtuosissimo come quello di Sondrio, è una bella garanzia sapere di poter disporre di un assessore e di uffici che dimostrano tanta competenza. Grazie.
Grazie consigliere Sozzani. Consigliere De Felice ha chiesto la parola.
La lettura della delibera e dei suoi allegati evidenzia come lo stato di attuazione dei programmi sia in linea con l'obiettivo annuale, a conferma dell'apprezzabile lavoro svolto che vede la continua applicazione del controllo di gestione, quale costante strumento che aiuterà nel raggiungimento del rispetto del patto anche per questo difficile esercizio finanziario. La particolareggiata relazione dell'assessore permette, come avvenuto in molte altre occasioni, di far emergere considerazioni che ritengo opportuno porre all'attenzione del Consiglio. È rassicurante prendere atto che il provvedimento in questione stasera non è finalizzato all'adozione di misure per ripristinare l'equilibrio di bilancio, ma solo a rappresentare il permanere degli equilibri generali di bilancio. Ciò conferma come ci sia un proseguimento delle modalità di controllo gestionale, che anche in un momento di particolare incertezza delle risorse su cui poter contare, permette di ripartire con celerità le risorse che di volta in volta si rinvengono. Inoltre, anche in questa occasione, è stata posta la giusta attenzione proprio per lo stato di incertezza finanziaria al fondo di riserva, portandolo a 316.000 euro. In egual modo, sul fronte del rispetto del patto siamo in linea, anche se le preoccupazioni rimangono per il prossimo esercizio finanziario. Per molti comuni questo appuntamento di fine settembre riveste un valore certamente diverso dal nostro, in considerazione della proroga a novembre di quest'anno per la presentazione ed approvazione del bilancio preventivo 2013. Ciò è indicativo dell'incertezza che investe l'operato degli enti locali. Il Comune di Sondrio ha regolarmente ottemperato all'approvazione del bilancio preventivo ed oggi, con la verifica degli equilibri, si sta predisponendo anche la terza variazione di bilancio di previsione annuale. Non si comprende fino a quando gli organismi preposti continueranno a far navigare gli enti locali in questo mare in burrasca, dove la programmazione e il controllo di gestione sono diventati per molti un'utopia. Come ho già detto in precedenza, le preoccupazioni rimangono per il prossimo esercizio finanziario. a riprova che i servizi che vengono assicurati ogni giorno ai cittadini sono sempre più a rischio, e quello che preoccupa è che si va verso un allargamento della forbice fra chi necessita dei servizi e quindi li vede e li vedrà ridimensionati, e chi di quei servizi può farne a meno per le maggiori disponibilità economiche. L'assessore, insieme agli uffici finanziari, hanno sia nel precedente mandato, ma anche in questa prima parte, permesso di tenere in equilibrio l'intera attività finanziaria del Comune, e di questo occorre darne risalto, perché siamo certi che ciò proseguirà anche in futuro, pur in presenza dei fattori negativi di cui noi tutti siamo a conoscenza. Grazie.
Grazie, consigliere De Felice. Ci sono altri interventi? Niente? Allora mettiamo in votazione la delibera numero 7 sugli equilibri di bilancio.
Domande che ha fatto piacere.
Ah, beh sì, scusa. Volevo evitare la... involontariamente. Chiedo scusa, do la parola all'assessore.
Grazie. Le domande erano, mi pare, tre di ricordare. La prima era sul gas. Era uscita una norma che, bisogna anche come chiamarla, però sembrava che il comune presso il quale sussistono delle reti del gas, sul valore reale della rete al comune potesse essere riconosciuto il 10% del valore della rete, per cui la nostra rete vale 10 milioni, il 10% erano quei 100. E non era proprio il valore, comunque era poi alla fine c'è stata la contestazione, perché alla fine col 10% sì, la società poteva anche riconoscerlo al comune, ma poi non era chiaro se poi la recuperava in bolletta, quindi lo pagava ancora il cittadino come aumento, per cui si sta discutendo se è un minore introito di chi distribuisce rispetto a cosa, perché se è chiaro che se mi danno 10% a me, che succede, poi li metto in bolletta, allora forse non è il caso di andare, è ancora comunque aperta questa interpretazione. Sul pattinaggio vi faccio sapere, perché adesso vorrei i calcoli, i conti non ce li ho. Sui bandi abbiamo una struttura che si occupa di leggere i bandi, comunicare i vari servizi, quali sono i bandi in essere. Il problema dei bandi è che la maggior parte dei bandi prevedono una copartecipazione del comune, cioè il bando ti dà un contributo di 500.000 euro e il comune deve mettere 250, la metà al 70, al 30 secondo. Con il discorso del patto di stabilità, praticamente se non puoi spendere, perché abbiamo, come sapete, ma da tempo, il problema è chiaramente noi partecipiamo ugualmente ai bandi che ci interessano, sui quali abbiamo la possibilità di, è chiaro che se poi ci dovessero dire ok, va bene, dobbiamo anche trovare le risorse per mettere la nostra parte e stare all'interno del patto di stabilità. Comunque la struttura che legge, che comunica, che eventualmente fa, esiste, e abbiamo anche però deciso in giunta di partecipare comunque, anche se sappiamo, e poi nel frattempo se ci viene concesso faremo gli sforzi possibili per aderire. A fondo zero ne esistono molto pochi, cioè ti do 100 milioni senza niente, pretendono sempre una copartecipazione per una quota che in alcuni casi è anche importante, per cui è sempre da ragionare. Quindi queste erano le tre domande, credo che.
Parola al sindaco. Attorno ai santi qualche volta c'è anche qualche angioletto, era per dire che noi abbiamo avuto finanziamenti per una serie di bandi a cui noi abbiamo acceduto, volevo dire, l'housing sociale è un bando a cui ha partecipato il comune, e l'housing sociale dalla Caripro ha ricevuto i vari altri bandi, che ne abbiamo avuti più di uno, no? Anche i bandi del, come si chiamano quelli, gli distretti del commercio, quelle altre sul distretto della biblioteca, quelle anche dei distretti culturali, cioè ce ne sono una serie. È chiaro che noi ne presentiamo tante, come ha detto Busi, alcune ci vengono date, altre siamo in graduatorio, oppure fanno come da tutte le parti, non so, anche la prova altellina fa un'equa distribuzione territoriale in relazione, insomma, accontenta un po' tutti, ma una serie di bandi noi li abbiamo ovviamente ottenuti come soldi. È chiaro che si sceglie anche, dovendo destinare delle risorse, dove è possibile che queste risorse ci siano, dove ci siano anche delle priorità che noi riteniamo essere più importanti rispetto ad altre. Quindi si partecipa e ogni settore, al di là che alla fine i dirigenti si coordinano e quindi la struttura c'è, ogni settore è in giro a guardarsi tutti i bandi che arrivano. Tra l'altro riceviamo sistematicamente attraverso la posta anche indicazioni da società che abitualmente hanno in mano questo sistema e ti comunicano la loro disponibilità per poter avere dei bandi. Anche solo sul gemellaggio avevamo avuto delle risorse che erano arrivate dall'Unione Europea, quindi una serie di bandi abbiamo. Chiaro, ce ne sono tanti, vedremo di partecipare, però le risorse, come dicevo, del patto di stabilità non sempre ci consentono di partecipare a tutte, e anche quando ci dovessero essere assegnate di fare di tutto e di più, però mi pare che ne facciamo, insomma.
Ok, è soddisfatto il consigliere Tacelli dalle risposte? Va bene. Se non ci sono altri interventi, a questo punto metto veramente in votazione la delibera. Chi si astiene? Giù. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Allora, la delibera sugli equilibri di bilancio, 19 favorevoli, 11 astenuti, i votanti erano 30, nessun contrario. Metto in votazione l'immediata eseguibilità della delibera. Chi si astiene? Chi è favorevole? Giù la mano. Chi è contrario? All'unanimità dei presenti. Prego. Allora, adesso siamo al punto 8, articolo 14, comma 32, che è del decreto legge numero 78-2010, atti di indirizzo, la parola al sindaco.
Tutto quello che ho detto in relazione alla TARES, tenetelo per buono anche per questa, perché pur cambiando i governi nel 2010, ve ne era uno diverso rispetto agli ultimi due, escono questi decreti convertiti in legge in cui i comuni sotto i 30.000 abitanti, in questo caso, vengono presi di mira, a mio parere, quasi a essere individuati come i soggetti in cui c'è male gestione del sistema di organizzazione dei servizi, individuando molto spesso nelle società che questi comuni hanno organizzato quasi luogo di sprechi, di malaffare o in ogni caso di incapacità, mentre una fotografia che evidentemente vale per il comune di Sondrio, ma per molte altre realtà simili a Sondrio, la realizzazione di quelle società, voglio ricordare tutte le società pubbliche che hanno dato la SM e le altre, sono state costituite da comuni simili al nostro e hanno rappresentato storicamente un modello di risposta attorno ai servizi pubblici altamente efficace, efficiente e, almeno per quanto ci riguarda, non certamente con situazioni di deficit. Mi pare invece di poter dire con assoluta tranquillità che altre grandi metropoli o grandi altre realtà hanno costituito delle società mal gestite, con grandi debiti che veramente pesano sulle amministrazioni stesse. Ma come potete immaginare, chi ha grandi debiti viene sostenuto perché non conviene farli fallire, chi non ha debiti si inventano queste leggi per poter poi invitare i comuni a chiudere queste società. Data questa premessa, evidentemente c'è un'altra questione che voglio ancora mettere qui all'attenzione. Perché si continuano ad accavallare un'infinità di leggi, perché penalizzano quasi sempre quelli che hanno lavorato bene. Mi pare invece che ci sia la necessità che sia nel pubblico e nel privato venga ripristinato il senso etico del fare le cose, e siccome manca quello, secondo me possiamo inventarci tutte le leggi e poi continuano ad esserci situazioni che sono assolutamente deprecabili. Mamma mia, Iannotti, stai mettendo su chili e non ci passi più. Allora, va bene, al di là di queste premesse che non credo siano di poco interesse o marginali, perché insieme noi o ci mettiamo tutti con la politica vera e non partitica ad affrontare queste questioni, o se no continueremo ad andare a inseguire ai noi rispetti di norme dettate da gente che poi non rispetta loro stesso, non solo il senso etico che stanno dietro queste norme, ma poi alla fine anche le norme stesse. La proposta di delibera, voi l'avete discussa in commissione, l'abbiamo discussa insieme in commissione, e non voglio andare oltre nel dire che abbiamo di fatto scelto, uso questo termine, per accontentare la Corte dei Conti, per accontentare questa necessità di rispettare delle norme, abbiamo scelto di mettere in vendita, intanto di dare come atto di indirizzo che le azioni che noi abbiamo nell'aviosuperficie Valtellina e il Valtellina Golf Club S.P.A., essendo queste di fatto delle S.P.A. messe in vendita, voi sapete qual è la miserabile entità della partecipazione e lo scarso risultato che potrebbe di per sé stessa la dismissione di queste partecipazioni, quale risultato eclatante avrebbe sul nostro bilancio e quale dall'altra parte disdicevole risultato negativo avrebbe semmai il fatto di contribuire per la pochissima quota di azioni che abbiamo noi per ripianare il presunto debito. E quindi, visto che queste due società hanno avuto dei bilanci che non sono stati tutti positivi negli ultimi 3 anni, ci avviamo a dare come atto di indirizzo la messa sul mercato della nostra partecipazione. Però voglio dire anche, e fare qualche accenno alla storia per il quale il Comune di Sondrio insieme ad altre realtà locali aveva a suo tempo sposato l'adesione all'Avio Valtellina S.P.A. Sull'aeroporto di Caiolo si spesero molte energie e dibattiti perché alla fine si riteneva che il nostro territorio potesse tentare la possibilità di avere un sistema di collegamento aereo che fosse propedeutico anche alla possibilità di arrivi turistici, ricordo i charter potenzialmente possibili che arrivavano in Inghilterra, soprattutto per Alta Valle. Oggi quei charter arrivano a Orio al Serio e con i pullman vengono trasportati nelle zone turistiche, soprattutto nel periodo invernale. Si pensava allora che questa superficie potesse in qualche modo rappresentare, però dall'altra parte mi pare che un obiettivo quell'area l'abbia raggiunto, perché con il sistema degli alianti ha in qualche modo un giro interessante, e soprattutto il mondo degli alianti per la tipologia di aerei che utilizzano è veramente molto rispettoso, si avvicina molto alla sensibilità territoriale nostro, che mi pare ci stia. In più, anche essendo sede del sistema di elicottero di 118, mi pare che svolga e possa svolgere una funzione estremamente interessante. Quello era il senso della partecipazione del comune capoluogo a questa società. Lo stesso vale per il Valtellina Golf Club S.P.A. Il comune capoluogo, quando ci sono iniziative del genere che hanno una forte valenza turistica di accoglienza, non può non essere lì simbolicamente presente per condividere politicamente, si usa a dire, un'iniziativa del genere. Ci dicono che il mantenere questo dentro un S.P.A. da un punto di vista di legge non è consentito, vabbè, usciamone e diamo questo atto di indirizzo, le metteremo sul mercato, se ci sarà qualcuno che le acquista bene non ci cambia niente, se qualcuno non le acquisterà bene lo stesso, perché tanto quello che dovevamo fare dal punto di vista di legge l'abbiamo fatto, non avremo poi le presunte responsabilità perché abbiamo fatto questi atti nel senso di rispondere agli eventuali bilanci positivi, quindi abbiamo rispettato la legge, ma sono sinceramente molto dispiaciuto che ancora una volta un sistema centrale un po' becero si sia accanito. Io mi ricordo di essere andato a un'audizione della Corte dei Conti, eravamo lì a discutere, ci dicevano come mai il consorzio turistico aveva perso in un anno 50.000 euro, ma intanto all'audizione partecipava il Comune di Milano, la provincia di Milano e la provincia di Monza. Il grande dibattito è che la provincia di Milano aveva tutti i dipendenti che aveva prima e la provincia di Monza chiedeva di avere tutti i dipendenti che voleva, e quindi avevamo lì due entità che avevano raddoppiato di fatto il personale, e la divisione in realtà era stata decisa con la divisione non solo delle competenze ma anche del personale. Quindi immaginate l'entità, oltre la questione della detenzione delle azioni Serravalle messe sul mercato sia dalla provincia che dal comune, senza che alla fine avessero incassato una lira, anzi stavano litigando ancora. Quindi pensate che là si parlava di centinaia di milioni di euro, noi eravamo lì per un anno in cui eravamo sotto di 50.000 euro. Allora, le due questioni invece in cui noi riteniamo, per una serie di motivazioni che sono tecnicamente ben spiegate negli allegati, e cioè la società cooperativa del Polo Innovazione, riteniamo che l'atto di indirizzo sia di restarci per almeno due motivi che io ritengo essere importanti. Intanto non è un SPA e quindi potrebbe già essere un motivo. Dall'altra parte noi riteniamo che nel dibattito della nostra provincia, più volte ieri sera ho sentito almeno la parte del professor Vitale che è finale sulla questione dell'innovazione, tanto per capirci che non è che ogni volta bisogna fare dei brevetti e inventarsi qualcosa, ma è anche la capacità di adeguarsi al cambiamento con modalità di comportamenti innovativi. E quindi riteniamo che anche gli ultimi segnali del Politec, che è il centro che dovrebbe essere anima e motore di questa iniziativa, qualche segnale in più rispetto a qualche difficoltà un po' di, mi pare che ci siano. Però l'altro motivo per il Comune di Sondrio è un motivo che rimanda alla questione che nel piano regolatore di allora, e quindi confermato nel PGT, l'area vicino al Parco Battesaghi, tutta quella zona è un'area destinata al polo dell'innovazione, e il Comune di Sondrio su quell'area diciamo ha speso iniziative, capacità, ha condiviso scelte che hanno portato, mi pare, alla necessità che quel polo diventi effettivamente un polo interessante per la città di Sondrio e per tutto il territorio. Sappiamo che, stante le situazioni adesso, avrebbe voglia di dire che chiudiamo, non stiamo. Io in realtà in questo caso sono fiducioso che se l'intelligenza oggi nelle difficoltà pone al centro la voglia di pensare qualche cosa, alla fine ci troveremo molto più pronti e più preparati nel momento in cui le cose ripartono con più determinazione. Cioè io sono dell'idea che è utile in questo momento non tarpare le ali ai propri pensieri, perché se si finisce di pensare, poi alla fine quel giorno che ti chiedono cosa hai di pronto, ricominciare a pensare senza avere l'allenamento e senza aver costruito qualcosa, ci troveremo in grosse difficoltà. Quindi noi riteniamo che restare lì dentro per la città di Sondrio sia assolutamente determinante per le due motivazioni che io ho messo, ho segnalato, non io ma voglio dire nella delibera. Sul consorzio turistico e il mandamento di Sondrio facevo riferimento prima ai 50.000 euro, la Corte dei Conti avevamo segnalato che quello era stato solo un bilancio e che il bilancio dell'anno dopo sarebbe stato in pareggio, ma questo avveniva sconfessando di fatto quello che sarebbe il ruolo del consorzio, cioè non abbiamo debiti perché siamo giù dagli autobus a vendere i biglietti, e i nostri dipendenti, proprio perché vendono i biglietti, non paghiamo l'affitto, e l'affitto era quello che sbilanciava il bilancio di quel consorzio. Io ritengo che questa sia una situazione non ottimale per la collocazione, per la città di Sondrio, ma sia veramente disdicevole che per ottemperare anche a queste leggi si stia lì a vendere i biglietti, quando la capacità e la volontà del consorzio dovrebbe vedere uomini e donne impegnati a fare promozione e attività. E siccome il Comune di Sondrio, assieme a tanti che vi partecipano, perché alla fine lì dentro ci sono tutti i comuni, e quindi anche i 30.000 abitanti, di fatto questo concetto viene superato dal numero della partecipazione, il Comune di Sondrio, questo territorio, non può non avere un consorzio turistico che lavori sulla promozione. Non voglio entrare nel merito su tutto il grande dibattito della provincia di Sondrio, su tutto il sistema dei consorzi, su quello che sta nascendo, che è nato a Bormio. Ci sono oggettive difficoltà nel sistema di metterci tutti insieme a promuovere un territorio che a noi sembra vasto, che in realtà è talmente piccolo nel mondo che evidentemente è il caso di comunicarlo tutti insieme. Mi auguro che la storia dell'Expo non sia solo uno spot che continuiamo a fare, soprattutto un timbro sul quale ammantare timbrare tutte le iniziative che si stanno mettendo in piedi. Magari, mi auguro, può essere anche un elemento di coesione nel momento in cui, come capita spesso, quando siamo qui litighiamo un po', ma quando dobbiamo scendere a Milano sono molte le occasioni in cui ci troviamo d'accordo e andiamo giù insieme. Quindi quelle volte che scenderemo almeno per l'Expo a Milano, mi pare che ci siano segnali positivi, perché tutto il territorio. E allora sul consorzio io ritengo che come atto di indirizzo si dica di restare lì, e come atto di indirizzo aggiuntivo si faccia valere ancora di più il peso di Sondrio, non perché debba dare un contributo maggiore da un punto di vista economico, ma che gli venga riconosciuto, tutte le iniziative che stiamo facendo, un maggior peso, spostando, qualche segnale c'è, l'attenzione del consorzio più al tema della neve, per metterlo più sul tema del resto della stagione, non a caso sul sentiero Valtellina, non a caso Castello Maseghe, non a caso la questione della mostra dei parchi, non a caso i formaggi, non a caso quella della Bresaola. Cioè stanno accadendo in città, ma anche in altre parti del mandamento, iniziative interessanti. Direi che il consorzio è lo strumento che potremmo utilizzare tutti meglio, e quindi restarci dentro, secondo me, a questa funzione, a questa finalità. Mi auguro di aver dato le risposte, o meglio di aver dato gli elementi per la discussione sufficienti. Sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. Grazie.
Grazie, signor Sindaco. Ha chiesto la parola al consigliere Racchetti. Prego.
Grazie, Presidente. Brevemente, sulle cessioni di partecipazione e la messa in vendita da parte del Comune delle azioni nelle società indicate, concordiamo con le proposte indicate e illustrate dal Sindaco già in Commissione. Formalmente appare infatti rispettata la ratio legis, e quindi il principio di legalità, e allo stesso tempo è rispettato il principio del buon funzionamento dell'amministrazione, con la conseguente tutela dei legittimi interessi del Comune. Sembra a noi quindi pertanto vi sia un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco. Nel merito delle società partecipate che sono indicate nella delibera, concordiamo con il rammarico per l'uscita da Avio Valtellina, che rappresenta sicuramente uno spazio logistico e di supporto anche in caso di emergenza per il Comune di Sondrio, e quindi avrebbe un senso che il Comune rimanesse nella società. Invece, sinceramente, non ci stracciamo le vesti per l'uscita da Valtellina Golf Club, che è sicuramente espressione di libera iniziativa di privati, ma a nostro avviso non rappresenta certo un modello di sviluppo in armonia con il nostro territorio, non rappresenta un modello di sviluppo turistico ecosostenibile, forse anche solo per il consumo idrico richiesto per la manutenzione. piuttosto il golf club appare un falso obiettivo della nostra promozione turistica che si vorrebbe green e sembra riecheggiare il famoso green più alto d'Europa di cui si parlava in Val Malenco. Invece, infine, concordo con l'espressione di fiducia del sindaco nella Regione e quindi con il mantenimento della partecipazione in Politec, perché in effetti appare assolutamente strategica per Sondrio e quindi è rilevante infatti per lo sviluppo anche urbanistico, e ci auguriamo tuttavia che questa occasione, questo impegno del Comune rappresenti e serva come segnale a tutti i soci di Politec Valtellina, in quanto esso deve cessare di rappresentare una chimera, un vuoto simulacro di sviluppo urbanistico ed economico, ed inizi ad assumere concretamente forma e contenuto. Grazie.
Grazie consigliere Racchetti. Ci sono altri interventi? Consigliere Massera.
Tema interessante su cui sono state fatte delle considerazioni interessanti già anche in commissione, l'opportunità di fare alcune rapide valutazioni ci è data da una delibera dove dobbiamo esprimere un parere, e il tema qua è chiaramente ben centrato sul fatto che concretamente nel pratico risulta ridicolo ciò di cui stiamo parlando veramente di quisquiglie, tante volte davvero ci passano sotto il naso degli sperperi incredibili e noi qui stiamo parlando delle nostre partecipazioni veramente irrisorie. Però sforzandosi di analizzare un po' il tema, è chiaro che qua sono in gioco scelte di fondo e visioni di fondo molto importanti, cioè la ratio della norma lo si può anche trovare, per me l'errore totale è fissare l'attenzione sul limite dei 30.000 abitanti, cioè a mio avviso, per come la vedo io, la mia visione del mondo e delle cose, chiaramente i danni grossi del capitalismo municipale sono stati fatti in realtà totalmente diverse da quelle di Sondrio, grosse realtà, enti locali, comuni ben più grossi, dove sicuramente sono state messe in piedi delle società che hanno fatto dei disastri, hanno drenato spazi alla libera iniziativa e in alcune realtà davvero si è fatto del capitalismo municipale con risultati fallimentari. Quindi nella mia visione del mondo che conoscete si dovrebbe dire: tu puoi fare una società, però indipendentemente che siano 30.000 o di più gli abitanti, la metti in vendita se questa società produce disastri. Detto questo, nel concreto, la scelta delle quattro società in gioco, la scelta su Politec e sul consorzio, cioè il fatto che alla fine con questa delibera si vuole salvaguardare quel tipo di partecipazioni, effettivamente può avere una logica. Sul consorzio turistico io dico questo, addirittura si potrebbe pensare che se parliamo tanto di una, almeno in campagna elettorale se ne è parlato tanto, è stato oggetto ed è oggetto anche adesso di valutazioni del ruolo della nostra città, di un protagonismo di Sondrio in campo turistico, sul fatto che il turismo abbinato al territorio possa diventare una delle poche leve su cui può puntare Sondrio nel futuro. Allora a quel punto io dico, avere un ruolo è giusto. Io dico addirittura un ruolo ulteriore, nella scorsa legislatura ci sono state delle valutazioni sulla presenza e sulla partecipazione nel consorzio del Comune di Sondrio, ci sono fatte alcune valutazioni sul fatto che il consorzio probabilmente è sbilanciato nelle sue iniziative a favore della Val Malenco. Ecco, io mi sono permesso di dirlo allora all'assessore Sciaresa, ma lo ribadisco anche adesso, che un consorzio o scegli di starci dentro convintamente oppure ti tiri fuori, e questa scelta strategica in qualche modo va fatta, perché la discussione negli anni passati era appunto sull'entità della nostra partecipazione, c'erano forse adesso sull'entità delle quote versate o non versate. Secondo me lì o ci stai dentro convinto, allora metti una fiche anche più pesante di quella che metti adesso, o se no puoi anche ritirarti in buon ordine e fare altre scelte. Però il tema del turismo è sicuramente centrato, il tema di Politec anche qui stiamo parlando veramente tra l'altro di 250 euro, ma anche a me a livello di simbologie il fatto che Sondrio dica Politec strategico, ci sto dentro anch'io in questa cosa. Detto questo, una norma che risulta veramente ridicola applicata a Sondrio ha tutt'altra valenza applicata ad altre realtà su cui a mio avviso è profondamente condivisibile. Sarà un voto a favore il mio per il fatto di aver fatto questa scelta, no, di Politec e del consorzio, perché ritengo anch'io che delle varie partecipazioni, seppur irrisorie, queste sono diciamo quelle che danno un senso, una prospettiva e una visione di fondo che anche su cui anche noi vogliamo lavorare. Sul consorzio mandamentale, ripeto, bisogna fare molte valutazioni approfondite sul ruolo che noi vogliamo giocare come comune, perché a quel punto, ripeto, non dobbiamo più tanto sindacare su quanto versiamo o non versiamo e sul fatto che la promozione è sbilanciata sulla Valmalenco. A richiesta di ruolo, a richiesta di voglio dire di visibilità, a richiesta di dare spazio a Sondrio, ovviamente dovrà coincidere anche una, voglio dire, una contribuzione a mio avviso adeguata, altrimenti si può anche uscire benissimo dai consorzi, perché esistono tanti consorzi inutili e se si ritiene che il consorzio mandamentale non abbia una funzione svolta adeguatamente, noi non ci vogliamo stare dentro in una maniera convinta, ci si può anche tirar fuori, ma non perché ce lo dice in questo caso una norma che anche secondo me nel suo tetto dei 30.000 abitanti è una norma stupida, forse sì.
Grazie consigliere Massera, ha chiesto la parola il consigliere Barbieri.
Prima di tutto anch'io sono d'accordo con Massera sul discorso dei 30.000 abitanti e il fatto che ci sia una norma che imponga ovviamente di decidere o no su delle scelte strategiche del comune. Non, di fatto non sono, come avevo già ripetuto anche in commissione, su quanto riguarda il consorzio turistico, ovviamente considero un asset il turistico fondamentale per lo sviluppo della città, come è stato ribadito anche da parte del nostro movimento, sempre anche in campagna elettorale. Per quanto riguarda la città cooperativa polo tecnologico, la difficoltà di interpretazione sul concetto di società è una società, pertanto non rientra in quello che la normativa viene ribadita, perché è considerata una società, cioè una cooperativa, e tra l'altro io ritengo che sia, a mio avviso, come nostra visione, una visione di una società che non era, a mio avviso, fondamentale nello sviluppo tecnologico, per me è passato, pertanto se dovessi fare una visione al di là della normativa, io direi la non partecipazione del Comune di Sondrio all'interno del Politec. Grazie.
Grazie consigliere Barberi, ha chiesto e ha la parola il consigliere Fiumenò.
Due parole per esprimere il mio apprezzamento per quanto ha detto il sindaco con le sue parole non posso che essere d'accordo, e anche con le scelte, tanto più che sia il Politec che il turismo sono stati due argomenti pregnanti della mia campagna elettorale. Vorrei esprimere un augurio e un monito, che queste parole non siano solo parole vuote, ma queste parole seguano i fatti, e il monito è che vigileremo affinché questo succeda. Io voterò a favore.
Grazie, dottor Fiumenò. Ci sono altri interventi? Consigliere Grillo, se l'ha aperta la parola.
Ma anche noi esprimiamo in realtà la nostra, come dire, riteniamo di grandissimo valore, contrariamente a quanto detto dal collega Barberi, la struttura di Politec. Politec, ricordiamo, la funzione, la finalità che ha, è un incubatore d'impresa, cioè vuol dire che è il luogo, la struttura dove le idee vengono generate o magari non ideate, ma vengono strutturate, vengono portate dalla fase di ideazione alla fase di realizzazione e di messa sul mercato. Quindi è un ruolo veramente strategico in generale, diciamo che tutte le province evolute possiedono strutture simili, sono molto legate all'industria e alla tecnologia. Quindi noi assolutamente spezziamo una lancia in favore di questa struttura, anzi se fosse possibile bisognerebbe aumentare la partecipazione del Comune, perché secondo noi è una particolare valenza strategica. Purtroppo Politec soffre di carenza di ossigeno, di risorse, perché il problema di queste strutture, e l'aveva spiegato molto bene Sciarese in un suo articolo qualche mese fa su un giornale locale, è che finché l'idea rimane all'interno di Politec non genera reddito, quando produce reddito è già fuori dal suo ambito, quindi interviene in una fase in cui purtroppo questa idea è ancora in una fase embrionale in cui non ha possibilità di generare reddito. Quindi diciamo che è un po' una struttura purtroppo cronica e strutturale sofferenza di mezzi, che necessita proprio di un aiuto e di una spinta anche dal pubblico per poter stare in piedi, da un consorzio di imprese. Però la ricaduta poi nel futuro, direi non solo nel lontano futuro, ma anche nel medio periodo, è sicuramente assolutamente importante. Quindi noi voteremo a favore di questa proposta.
Grazie consigliere Della Berta. Allora consigliere Bordoni ha chiesto.
Grazie Presidente, io vorrei, condivido perfettamente quanto detto da tutto il Consiglio, però vorrei fare una riflessione su Politec. Politec nasce, tutti noi sappiamo, nel 2006-2007 e, come ha detto Della Berta, è un incubatore di idee per le aziende. Però bisognerebbe riuscire a far sì che ci sia una richiesta locale di soluzioni che Politec potrebbe produrre. Io sto pensando al progetto WiMAX, che probabilmente molti di voi non sanno nemmeno dell'esistenza. È un progetto che è nato, non si è sviluppato e in questo momento sta agonizzando, con dei costi tutto sommato abbastanza importanti. Io so di aziende che scelgono, per un peccato di esterofilia, scelgono di rivolgersi altrove per soluzioni, soprattutto nell'ambito delle reti. In Valtellina non ci sono grossi insediamenti industriali, ci sono piccole e medie imprese che hanno oggi la necessità, visto anche lo stravolgimento che viene richiesto dalla normativa vigente sul digitale, hanno bisogno di avere delle risposte locali di persone qualificate, competenti, formate. Cioè, l'idea che è stata condivisa da tutti in campagna elettorale, Politec diventa per i nostri laureati una possibile ritorno qualificato in Valtellina, però bisogna credere in questo. Io so di scelte, e sicuramente siete anche voi a conoscenza, scelte fatte sia da enti pubblici che da aziende locali, scelte al di là della Valtellina, quando delle risposte ci sono anche qui. Quindi partecipare è sicuramente importante e apprezzabile, ma bisogna anche spingere, dare quella carica, quella motivazione, perché i nostri giovani sono in grado di produrre avere ottime idee e produrre progetti importanti. Un detto: le idee non costano nulla, non averne può costare caro, credo che scenda perfettamente su questa tematica. Quindi restiamo, ma soprattutto investiamo. In primis il Comune di Sondrio potrebbe fare delle scelte e demandare la struttura attuale o futura potenziata in alcune soluzioni che oggi la normativa sta chiedendo alla pubblica amministrazione. Grazie.
Grazie consigliere Bordoni. Ci sono altri consiglieri? Barberi vuole precisare.
Sì, sì, giustamente non vorrei far passare il messaggio che non sia strategico Politec. Tra l'altro parlo anche da titolare di un'impresa che opera nel digitale e dell'innovazione, per quello noi lavoriamo a livello nazionale su strategie e utilizzi di strumenti tecnologici, per quello se sono io il primo da valutazioni. A mio avviso c'è stato Politec, che questa è la valutazione che è anche critica, ma che deve essere di spunto anche per il Consiglio Comunale, che c'è stato il tempo dell'incubatore, dal 2006 siamo nel 2013, per cui c'è stato il tempo per far nascere qualcosa. Io ritengo che sia finito, perché è come agonizzare, molto probabilmente, ahimè, mancando il suo fondatore, che è stata l'anima di Politec, si è perso molto. Ecco, io questo è il messaggio che volevo dire: non vedo nello strumento innovazione. Sono passati qualche anno, perché gli anni sono passati, non si è sviluppato come si pensava, e l'esempio che ha fatto il consigliere Bordoni sul WiMAX, che tra l'altro da un punto di vista anche di competenze tecniche è stato giudicato come una direzione che non può prendere un polo tecnologico, in quanto ci sono tecnologie che sono molto più avanti del WiMAX, con un suo relativo fallimento e con una competizione che oggi non è più a livello nazionale. Oggi chi opera come sottoscritto nelle tecnologie opera a livello mondiale. Si è cercato di portare qualcosa di locale che era già old, era già vecchio. Questo è quello che è la valutazione che posso fare di tecnico da un punto di vista di Politec. Se il senso è quello del 2006 di Politec, allora dico no. Questa è la mia riflessione che vuole essere, nel limite di tempo a disposizione, volevo dare, perché non esiste nessuna pregiudiziale di qualunque tipo, è solo dal punto di vista proprio di contenuto. Non si è visto nessun collegamento tra innovazione e turismo, cosa che mi sarei aspettato da Politec, perché ritengo che l'unica risorsa di questo territorio debba rimanere il turismo. Tecnologia e turismo c'è ancora spazio. Se cercate di copiare quello che fanno altri poli tecnologici, e qui rispondo con molta anche al collega Della Berta, non vuol dire che se in tutti i posti ci sia un polo tecnologico ci deve essere per forza, ok? Dipende anche dalla dimensione, dalla forza che il polo tecnologico può avere. Se andiamo a Bergamo c'è il chilometro rosso, che è un polo tecnologico che porta con sé delle aziende talmente innovative, Brembo per farne una su tutti, che ha carattere mondiale di specializzazione su quello che riguarda i freni. Ora, questo è il discorso che dobbiamo capire. Se si parla, io esulo dal concetto della legge di toglierla, io parlo proprio in termini di contenuto e di visione. Ritengo che forse sia qualcosa che ha già perso il suo tempo, pertanto forse è cambiare direzione. Grazie.
Bene, consigliere Barberi, altri interventi? Dichiarazione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Allora, consigliere Massera.
Sì, per dichiarazione di voto brevissimo, io voterò a favore, con richiesta però sul punto specifico poi del consorzio turistico, una preghiera di approfondimento all'assessore della partita, quanto prima in commissione, perché io ritengo che sia molto utile fare le valutazioni comuni sul ruolo di Sondrio all'interno del consorzio, perché da più parti in questi anni si sono levate valutazioni, voci, c'è effettivamente un ruolo probabilmente non al massimo calibrato di Sondrio all'interno di questo consorzio, però sarebbe bello non parlarne questa sera, ma uno spunto per una prossima commissione, perché questo argomento a mio avviso è strategico, e quindi sarà bello se magari anche uscendo con un voto unanime questa sera, un voto ampiamente condiviso anche su questo punto del mantenimento del ruolo di Sondrio all'interno di questo consorzio, se ne possa poi parlare approfonditamente in commissione. Grazie.
Grazie consigliere Massera. Se non ci sono altri interventi, il sindaco dice che non ha da aggiungere.
Solo
prego.
Secondo, vabbè. Com'è? No, giusto Catellini. No, ma siccome la delibera era mia, era questo che lui. No, lui non te. No, va benissimo, no, sono d'accordo. No, stavo dicendo, siccome nel tuo precedente intervento hai correlato il fatto di pesare in relazione alle contribuzioni economiche, no, in qualche modo. Io voglio essere drastico. Al Comune di Sondrio non devono essere più chiesti soldi, perché siamo nella Fondazione Friulanini, gli altri pagano le comunità montane e noi dobbiamo pagare come comune extra. Siamo nel consorzio, pagano le comunità montane per tutti gli altri comuni e noi dobbiamo pagare la differenza. Cioè, credo che questa cosa ha da finì. Noi, come altri, aderiscono con le 3.000 euro, va bene 3.000 euro, ma non ci vengono a chiedere che siccome siamo il capoluogo, se vogliamo avere una roba, 10.000 euro oltre. Noi quei soldi non glieli diamo più, non abbiamo nessuna intenzione di darli, ma noi semmai partecipiamo come partecipano gli altri, sapendo che siccome il BIM non ci dà i soldi che dà le comunità montane, noi i soldi ce li dobbiamo inventare, e allora se ce li dobbiamo inventare non è che in ogni associazione il comune di capoluogo deve sempre pagare un extra. No, no, questa cosa è insostenibile dal punto di vista economico. Paghino le comunità montane anche per noi, paghi il BIM anche per noi. Questo è un tema politico, ma sempre di più partitico, perché vedo uno schieramento incredibile in cui dice il comune di Sondrio è fuori dal BIM. Dico al Consiglio Comunale di Sondrio, le nostre aziende che insistono nel Comune di Sondrio, produttori di energia elettrica, versano al BIM una cifra importante, oltre 2 milioni e mezzo di euro. Per quale cavolo di un motivo noi non prendiamo dei soldi? Li prendiamo uguali al Comune di Spriana, quando se c'è la divisione a tutti i comuni. Poi vengono date alle 5 comunità montane. Il caso è che noi non siamo nelle comunità montane. Allora questa cosa è scandalosa, ma è scandalosa non perché uso questo termine e chiedo scusa. L'incapacità politica locale è un certo becerume che mette in difficoltà l'ente comune di Sondrio, ma non perché alla fine appartiene a qualche altro partito o meno, ma perché i soldi del comune di Sondrio vanno nelle casse del BIM e non può sedersi al tavolo nella divisione. Avevamo chiesto a suo tempo che se a Milano non ci ascoltano, a Roma c'è la legge nazionale o meno, ma noi che abbiamo fatto qui il regolamento per la distribuzione dei soldi e abbiamo detto che vanno le comunità montane, dovevamo solo aggiungere che il comune di Sondrio è equiparabile a una comunità montana, punto. Se poi vogliamo andare oltre, chiamiamolo transare, si dice il comune di Sondrio, siccome svolge un ruolo per nome e per conto di tutto il mandamento, gli vengono destinate sistematicamente 300.000 euro, 400, e ci dicono devono il comune destinarle alle funzioni che in qualche modo, vuol dire, vanno alla piscina perché arrivano anche quelli dal Bosaggia, vadano alla piscina, li dobbiamo utilizzare per le scuole perché alla fine ormai le nostre scuole sono frequentate da buona parte degli altri comuni. Si dica questo, ma dobbiamo avere l'onestà intellettuale, l'onestà politica e partitica di fare questa cosa. E allora se ci danno sti soldi possiamo anche dire va bene al consorzio, ne aggiungiamo un pezzo, ma siccome alla fine dobbiamo pagare nella fondazione, dobbiamo pagare nel consorzio, in ogni posto che andiamo il comune capoluogo deve metterci l'extra perché è capoluogo. Peccato che non abbiamo le entrate, non extra, le entrate dovute al comune di Sondrio. Era solo questo per evitare, perché siccome del consorzio ogni volta che andiamo, e adesso l'assessore, il nuovo presidente Mele, gli abbiamo chiesto un incontro, andrà a dire che non è che il comune pesa se caccia dei soldi, il comune pesa come pesano gli altri perché sono dentro nella comunità montana. Tutto così, cioè cerchiamo tutti insieme in questo Consiglio Comunale di pesare molto di più all'interno e non andare fuori a cercare qualche minimo consenso. Ragazzi, è veramente incredibile questa cosa, o la schiudiamo altrimenti il nostro bilancio avrà oggettive difficoltà, non possiamo più pagare per nome e per conto degli altri comuni.
Grazie Sindaco, il fatto che tutti i gruppi si siano espressi molto positivamente su questi indirizzi potrebbe raccogliere anche quello che è un sollecito che ogni tanto da questo Consiglio esce, di un'attenzione al Comune di Sondrio dal punto di vista delle risorse e da parte di un Consiglio intero. Credo che anche questo sia un messaggio da condividere dai consiglieri che oggi si sono espressi qui positivamente e con proposte che io condivido. Passiamo però a questo punto, se non ci sono altri interventi, alla votazione sugli indirizzi. Chi si astiene? Consigliere Barbieri. Chi è favorevole? Una mano, controprova. Chi è contrario? Quindi l'esito è 29 favorevoli, un astenuto. Grazie. Passiamo al punto 9, piano attuativo nell'ambito di trasformazione, AT 2.4, via Stelvio, variante al PGT, adozione ai sensi dell'articolo 13 e 14 della legge regionale numero 12 2005 e successive modifiche e integrazioni. La parola all'assessore Morelli.
Sì, grazie, buonasera anche da parte mia. Allora, questo ambito di trasformazione, vediamo se l'ho ingrandito abbastanza, sì, si dovrebbe vedere. Siamo nella zona est della città, tra via Stelvio e via Gianoli. È un piano in, diciamo così, variazione rispetto ai contenuti del PGT, semplicemente per una questione cartografica. Come potete vedere, questa era l'area prevista dal PGT e, per i motivi che poi vi dirò, questa è l'area che diventa dopo la nostra variazione, perché in fase di attuazione, andando a sovrapporre le mappe catastali con le mappe del PGT, che evidentemente non possono avere lo stesso minimo dettaglio, si è visto che sono state ricomprese erroneamente qua dentro alcune aree che in realtà, queste per dire, erano pertinenziali alle abitazioni qui, poi c'erano dei manufatti già presenti e quindi sono state stralciate, e contemporaneamente questo triangolo è stato anch'esso stralciato perché su richiesta, dichiarazione di voler uscire fuori da parte della proprietaria, che tra l'altro ha un'area molto vasta qui e questo triangolino costituisce per lei una parte molto minima, quindi rinuncia a tutti i suoi diritti edificatori e classifica l'area come area agricola, come il resto della sua proprietà. Quindi di fatto noi andiamo a interagire su un'area che diventa questa. Da un punto di vista, diciamo così, di rapporti pubblico-privato, che cosa accade? Il resto è tutto, diciamo, conforme a quelle che erano le previsioni del PGT. Il soggetto attuatore, diciamo che per l'attuazione di questo piano, deve cedere al comune aree per servizi che constano in 1068 metri quadri. Di queste aree per servizi il comune ha ritenuto, riteniamo, di 527 di questi 1068 metri quadri che vedete qua evidenziati in giallo, sono aree che decidiamo di acquisire, e poi vi dirò perché. La restante parte abbiamo scelto di farcela monetizzare, e per un totale di 50.098 euro. Sempre poi, come previsto dal PGT, e il soggetto tutore deve cedere aree per misure di compensazione, e per un totale di 763,28 metri quadri. Noi in questo caso abbiamo scelto di farci monetizzare tutto per intero queste aree per un totale di 45.796 euro, quindi un totale di circa 95.000 euro che verranno versati in due momenti diversi, il 50% al momento della sottoscrizione della convenzione e la restante parte a distanza di un anno. Il soggetto attuatore ha presentato un progetto, diciamo, preliminare per la realizzazione di un edificio, vediamo se riesco a trovarlo, residenziale, prevalentemente residenziale, nel lotto, eccolo qui, qua vedete una, vediamo se ingrandiamolo un po', potenti mezzi, eccolo qua. Questo è indicativamente quello che vorrebbe realizzare nel lotto 1, che è lotto a sud della via Gianoli, tra la via Gianoli e la via Stelvio, e questo invece è il sedime su cui verrà realizzato il secondo intervento residenziale che avrà tempo di attuare nell'ambito temporale di 10 anni. Dicevo prima, le aree che noi riceviamo aree per servizi sono queste aree gialle. Perché abbiamo scelto di ricevere queste aree? Per realizzare due interventi, a nostro modo di vedere, molto importanti per la viabilità e per la vivibilità di questa zona. Innanzitutto queste aree consentono intanto di realizzare una piccola piazzola che possa permettere a chi arriva con la macchina da questa direzione di poter effettuare una manovra tranquilla e ritornare da questa parte, evitando così di entrare in questa strada stretta che c'è, che è una strada stretta a senso unico dove passa la macchina sola, che finisce poi più avanti sulla via Stelvio, in corrispondenza della pista ciclabile nuova, creando situazioni sicuramente di pericolo agli utenti, sia ai pedoni che ai ciclisti, e tra l'altro anche una situazione anche antipatica per il fatto che lì c'è un semaforo, c'è il semaforo della via Germania, quindi una situazione assolutamente pericolosa. In questo modo noi consentiamo di alleggerire il carico di auto su questa strada e di tornare dall'altra parte da dove sono venuti, diciamo. La seconda parte invece, queste aree gialle che vedete qui in verticale, consentiranno la realizzazione di una pista ciclopedonale del tutto simile a quella della via Stelvio, che permette di collegare tutte queste case che sono, diciamo così, sulla via Gianoli e che non hanno un facile sbocco sulla via Stelvio, e quindi di visto che la pista ciclabile ciclopedonale di via Stelvio è in perfetta sicurezza, di consentire intanto di mettere più a disposizione la fermata dell'autobus, che si trova a pochi metri dall'uscita della nuova pista ciclabile che si vuole realizzare, e poi di permettere un accesso al centro della città in tutta sicurezza. Ecco, direi che questo è quanto per quanto concerne quest'area.
Grazie assessore Morelli. Ci sono interventi? Consigliere Tacelli.
Non mi è chiaro il concetto che uno prende la rotonda e torna indietro. Cioè, cos'è andato a fare lì per poi tornare indietro? Cioè, nel senso, la via Gianoli viene chiusa. No, ho capito, poteva già tornare indietro, nel senso, non è senso unico. La parte successiva, la via Gianoli, sì, la parte prima.
Una alla volta, perché sennò non viene.
Era solo per avere questo tipo di chiarimento. E non essendoci consumo di suolo, io sono a favore, ecco, tutto qua, voglio dire questo, però era per capire quel passaggio.
Ci sono altri interventi? Niente, allora do per scontato che è tutto chiaro. Deve dare una risposta perché così resta registrata. Prego, assessore Morelli.
No, adesso la strada fa così, qua c'è questo slargo, poi diventa molto difficile arrivare qua a fare una manovra tranquilla senza impedimenti e tornare da questa parte. In questo modo si allarga la superficie e uno riesce a fare una manovra molto più tranquilla rispetto a prima. Era semplicemente questo.
Per le case, cioè per quelli che sono andati nelle case prima,
è chiaro, certo.
Prima di quello, no, ma se chi va alle case prima di queste,
aspetta.
Scusate, sarebbe opportuno il microfono, altrimenti do un consiglio. L'assessore Morelli si impegna a portare il consigliere Tacelli a fare un giro e la verificano. E la verificano insieme. E niente, era perché mi sembra che bisogna poi verificare dal vero. Ci sono altri interventi? Altrimenti metterei in votazione la proposta del punto numero 9. Chi si astiene? 1. Chi è favorevole? 2. Chi? Controprova, scusi sindaco, chi è contrario? Bene, allora la votazione ha dato 29 favorevoli, 1 astenuto, la proposta di delibera è approvata. A questo punto dobbiamo riprendere l'ordine del giorno del consigliere Tacelli, che era previsto in apertura. Darei quindi la parola al consigliere Tacelli. L'ordine del giorno di Sondrio Anch'io è sulle politiche giovanili, concorso di idee rivolto ai giovani per la valorizzazione del territorio comunale. Prego, consigliere Tacelli.
Grazie. Allora, innanzitutto una premessa. E questo è un ordine del giorno condivisibile solo da chi crede nei giovani e nel loro potenziale. Troppo spesso si parla di emergenza giovani, considerando i giovani soltanto come un problema. Quello che chiedo a questo consiglio è invece di scommettere sui giovani, sulle loro capacità, sulla forza dei loro sogni. Signor Ghirillo Dalla Berta, mi rendo conto però che c'è troppa gente che non crede nei giovani, perché ha un cuore vecchio, incapace di andare oltre le proprie piccole certezze. Ma che lo si voglia o no, il futuro è dei giovani. Non tarpiamo loro le ali, ma diamogli la possibilità di esprimere il proprio sentire, i propri desideri, diamogli la possibilità di contribuire in prima persona nella costruzione del proprio futuro. Condizione indispensabile per avviarci verso un domani migliore è quella di guardare con speranza e fiducia verso il futuro. E chi più dei giovani può permettersi di pensare in grande, di sognare in grande, nonostante questo grave momento di crisi? I protagonisti della crescita comune devono venire in buona parte, anche se non esclusivamente, dalle file dei giovani. Giovinezza, futuro e sviluppo devono andare insieme. Ai giovani deve essere quindi rivolto l'invito a saper pensare in grande, ad avere il coraggio di osare, per dare nuovo sapore alla società civile con il sale dell'onestà e dell'impegno altruistico. Giovanni Paolo II chiedeva ai giovani di essere le sentinelle del mattino, le vedette che annunciano le luci dell'alba e la nuova primavera, di cui già si vedono le gemme. L'umanità ha un bisogno imperioso della testimonianza di giovani liberi e coraggiosi che osino andare controcorrente. Chi vive quotidianamente a contatto con i giovani e magari fa di questa esperienza una scelta per così dire vocazionale, conosce bene il potenziale dei giovani. E mi rivolgo a chi nell'ambito del Consiglio so avere a cuore questa tematica. Penso ad Alberti, Bernardi, Bettinelli, Palotti, con il quale è stato a suo tempo peraltro condiviso il testo della proposta quando ancora faceva parte del direttivo di Sondrio Anch'io. Poi però ci ha tradito, quindi. Peraltro mi farebbe piacere sentire anche il loro parere, quantomeno in dichiarazione di voto. O ancora ai professori presenti in consiglio. In un recente intervento alla Sagra di San Rocco, lo stesso sindaco Molteni ha evidenziato l'importanza di operare a favore dei giovani. Don Bosco diceva: basta che siate giovani perché io vi ami assai. Ed un particolare segreto del suo successo fu quello di non eludere mai le aspirazioni profonde dei giovani. Noi dobbiamo saper contare sui giovani, non chiudiamoli le porte del palazzo, non impediamo loro di farsi parte attiva nella gestione della Repubblica. Democrazia è saper coinvolgere, politica è saper ascoltare le aspirazioni anche di chi è più giovane e sa portare freschezza nelle idee e nei modi, perché il giovane contagia giovinezza. La proposta di Sondrio Anch'io parte proprio da questi presupposti, e cioè che i giovani sono una ricchezza che è assolutamente necessario coinvolgerli nella gestione della cosa pubblica. In secondo luogo, che bisogna imparare ad ascoltare le istanze, i desideri e i loro sogni. Chi era già presente nella passata amministrazione si ricorderà che su tale tematica avevo già presentato un'analoga mozione. Nel dibattito però l'allora maggioranza ha chiesto di ritirarla perché ne fosse discusso il contenuto nella specifica commissione. Di commissione ne è stata convocata una, con l'impegno dell'allora Presidente del Consiglio di convocarne un'altra, ma questa non ha mai avuto luogo per ragioni a me non note. Memore di questa esperienza, oggi presento pertanto un ordine del giorno, dove si chiede un impegno a convocare le competenti commissioni comunali a che nelle stesse si abbiano a definire concorsi di idee rivolti ai giovani. Guardate bene, qui l'impegno che si chiede al Consiglio è di discutere di tali tematiche nell'ambito delle competenti commissioni. Pertanto alle commissioni è chiesto di dare concretezza a indicazioni volutamente generiche. Dico volutamente perché nella passata tornata è stato detto che la mozione era troppo specifica e doveva essere più ampia. Per cui, per favore, non ditemi che ora è troppo generica. Scusate se metto le mani avanti, ma vi sarei grato anche che non venissero sviluppate considerazioni del tipo: ma sarebbe stato meglio se l'ODG avesse riguardato solo il primo punto o solo il secondo, che occorre prima fare lo stanziamento di bilancio, che questo ODG è troppo ODG e poco mozione, che l'acqua è troppo bagnata e così via. Sottolineo qui che si chiede al Consiglio di prendersi semplicemente l'impegno di discutere di tale questione nell'ambito di una commissione che valuterà nel concreto le singole proposte e la possibilità di attuarle. Se in commissione emergesse pertanto che sono solo fregnacce, allora non se ne farà nulla. Correttamente un neofita potrebbe dirmi: ma perché allora non hai presentato la proposta direttamente in commissione? Perché l'esperienza mi insegna che se si chiede un impegno con un atto formale, allora c'è la possibilità che la proposta vada in porto, altrimenti è tempo sprecato. Sto mettendo le mani avanti su tutto. Qualcuno potrebbe anche dire che la proposta dovrebbe essere collocata in una progettualità più ampia riguardante tutte le politiche giovanili. Condivido, ed infatti sono convinto che proprio da queste proposte si potrà partire per un'analisi ad ampio spettro di quali sono gli obiettivi del Comune di Sondrio rispetto ai giovani, così come rappresenterà l'occasione per una seria riflessione sul ruolo del Policampus e sul ruolo che lo stesso dovrà assumere in futuro anche in vista della scadenza del 2014 dell'attuale appalto. Pertanto mi raccomando di non rifiutare il confronto accampando le più variate scuse. Ricordo che il sottoscritto non è qui in cerca di meriti, come credo nessuno di noi, ma tutti siamo qui per il perseguimento del bene comune, ed in quest'ottica deve essere letta questa proposta di discussione. Scendiamo quindi nel concreto. La prima proposta è questa: indire un concorso attraverso un adeguato interessamento di scuole, oratori, centri musicali ed altri centri di aggregazione, al fine di coinvolgere i giovani stessi in una riflessione sul territorio del Comune di Sondrio, per evidenziarne luci e ombre, le sue peculiarità, le risorse, le potenzialità, per mostrare come i giovani vivono il territorio e come vorrebbero viverlo. Il concorso deve essere il più aperto possibile, a mio avviso, in termini di modalità di rappresentazione, per cui potranno essere accettati scritti, danze, recitazioni, video, eccetera. Sarebbe poi bene che vi fosse una serata aperta alla cittadinanza, durante la quale premiare le migliori opere realizzate, fermo restando che tutte queste cose verrebbero poi approfondite in una commissione. Il contenuto del concorso, termini, modalità prime, eccetera, dovranno essere quindi condivisi nell'ambito della commissione con la collaborazione dell'assessorato e dei competenti uffici del comune che già lavorano su tale fronte. La seconda è una proposta più sfidante e quindi più impegnativa, che oltre a consentire un coinvolgimento diretto di giovani nel disegnare la propria città, potrebbe dall'altro consentire di ricevere suggerimenti significativi e a costi e contenuti rispetto ad alcune zone degradate, tra virgolette, della nostra città. A tutti noto che vi sono zone, specie nelle periferie o nelle frazioni, che meriterebbero una sana riqualificazione. Ma anche in centro, pensiamo al catafalco di fronte al tribunale, vi sarebbe la possibilità di un qualche intervento di riqualificazione. Attraverso un concorso di idee progettuali potrà essere quindi chiesto ai giovani, che abbiano una certa competenza tecnica, di presentare elaborati per la valorizzazione delle singole zone in prospettiva di una loro effettiva realizzazione. Abilità della commissione, dell'assessorato e dei competenti uffici tecnici sarà quello di riuscire a predisporre un bando capace di valorizzare le proposte ricevute in relazione a parametri predefiniti, che potranno essere di tipo ambientale o legati alla qualità tecnico-funzionale dei materiali o dei sistemi costruttivi utilizzati, della qualità architettonica e funzionale dell'opera e della sua innovatività, nonché in relazione al rapporto qualità-costo di realizzazione. Evidenzio in ogni caso che se si ritenesse si potrebbe in primis procedere con un concorso di idee del primo tipo, che è certamente più semplice, rinviando eventualmente ad una fase successiva il concorso di idee progettuali, che presuppone ovviamente un'analisi anche di bilancio più significativa. Concludendo, il concetto qui a mio avviso è molto semplice. Se si crede nei giovani occorre dare loro attenzione, occorre dargli spazi per esprimerci. Se invece non si crede nei giovani, allora chiudiamoci noi stessi e non consideriamoli. Grazie.
Grazie consigliere Tacelli. Parola al consigliere Alberti.
Tacelli chiama, Alberti risponde. Premettendo che mi ero preparato una risposta in qualità di componente più giovane del Consiglio, è un po' difficile per me, visto che il consigliere Tacelli ha fatto domande e risposte talvolta. Leggo quello che mi ero preparato, scusate se leggo, ma in parte siamo d'accordo. Prima di rispondere a nome della maggioranza, comunque vorrei ringraziare il consigliere Tacelli, doppiamente. Innanzitutto grazie per aver portato in Consiglio Comunale un argomento spesso e volentieri tanto sbandierato, ma che poi nella pratica e nell'ordinarietà dell'amministrazione molte volte viene anche casualmente messo in secondo piano. Inoltre, e questo è il secondo grazie, per aver fatto una proposta concreta che cerchi di superare l'equazione che nel senso comune e anche nel nostro comune vuole le politiche giovanili coincidenti alle politiche all'infanzia. C'è infatti una popolazione giovanile nella nostra città che merita, necessita e desidera un aiuto concreto da parte del comune e più in generale da parte di tutte quelle persone piene di responsabilità nella nostra cittadina. La mozione presentata ha sicuramente messo al centro i giovani ed è per questo che associamo le nostre valutazioni alle premesse di Sondrio Anch'io,
Crediamo anche noi, infatti, che sia giunta l'ora di allargare il coinvolgimento ed il senso di partecipazione. È giunta l'ora, cioè, di svegliare i nostri giovani con proposte decise, puntuali e sagomate sulle loro misure. Il percorso che va intrapreso non sia però semplicistico e banale, dico io. Le esigenze dei giovani, anche in una cittadina piccola come la nostra, sono diverse e svariate. Ci sono centinaia di studenti delle scuole superiori con i loro pomeriggi liberi e ci sono anche gli universitari, risorsa centrale nella vita della nostra comunità, con i loro fine settimana, senza dimenticare i già citati nella mozione di Tacelli giovani professionisti, ancora in attesa di affermarsi e realizzarsi in patria. E qui mi iscrivo a questa lista. Ragazzi e ragazze, in generale, che si badi bene, non sono solamente il futuro, come faceva riferimento il consigliere, ma che possono e devono essere anche il presente della nostra città. Detto questo, non ci sentiamo di accogliere in pieno la proposta al centro della mozione. Ci sembra infatti che gli strumenti proposti dal consigliere Tacelli siano poco strategici, sia da un punto di vista di possibili risultati ottenibili attraverso un concorso di idee proposto, per così dire, dal nulla, sia da un punto di vista meramente economico. Purtroppo i concorsi di idee progettuali necessitano, per natura, ma anche per correttezza da parte dell'amministrazione, di fondi per realizzare i progetti. Fondi questi che ad oggi il nostro comune faticherebbe a reperire. Tenendo sempre presente che i giovani esperti di materie tecnico-progettuali, seppur tanti, restano comunque una piccola fetta degli studenti sondriesi. Quello di cui i giovani sondriesi hanno davvero bisogno per noi è sì potersi liberamente esprimere come ho proposto da Sondrio anch'io, ma attraverso un processo strutturato che permetta loro di prendere una reale coscienza di quello che vivere a Sondrio vuol dire. In questa ottica guardiamo quindi con interesse quanto avviene in questi giorni nella città di Milano, dove il Comune ha organizzato il Me Generation, forum sulle politiche giovanili, che è iniziato a maggio e vede in questi giorni le sue conclusioni. In questi mesi i giovani milanesi sono stati coinvolti in decine di iniziative, tra workshop, concerti, feste, serate, dibattiti e quant'altro. Alcuni eventi sono stati organizzati direttamente dal Comune, mentre altri dai giovani o dagli attori del terzo settore che quotidianamente si rivolgono al mondo giovanile. Perché non poter pensare a qualcosa di simile anche per la nostra città? Non sia questo un evento da fotocopiare in toto, ma semplicemente un suggerimento, un punto di partenza, da cui poter iniziare a ragionare insieme, e proprio insieme vogliamo lavorare. Occorre iniziare un lavoro condiviso, che sappia coinvolgere maggioranza e minoranza, ufficio di piano, terzo settore e scuole, per poter offrire ai nostri giovani concittadini una proposta concreta, tangibile e soprattutto edificante. Ben consci del fatto che il consigliere Tacelli ha già nella precedente amministrazione portato all'ordine del Consiglio una proposta molto simile a quella in oggetto stasera, pensiamo, specialmente alla luce del fatto che in Consiglio siedono facce nuove, piene di entusiasmo, sia necessario rimandare ogni discorso alla Commissione competente, ripartendo da zero nella stesura di un progetto nuovo e condiviso per le politiche giovanili della città. Per questo, e concludo, chiediamo a Tacelli di ritirare la sua mozione, con l'impegno da parte della maggioranza e di chi sta parlando per primo, di poter lavorare insieme, condividendo idee e prospettive, mettendo sempre al centro del tavolo di lavoro il bene delle ragazze e dei ragazzi della città di Sondrio. Grazie.
Bene, grazie consigliere Alberti. Ha chiesto la parola al consigliere Ribai.
No, non sono più Giorgia, ormai, e ormai sai. No, grazie Presidente. Brevemente, io non volevo intervenire, però dopo aver sentito la richiesta da parte della maggioranza di chiedere al consigliere Tacelli di ritirare la mozione, mi sento assolutamente in dovere di dover intervenire a difesa, secondo me, della mozione, o anzi no, dell'ordine del giorno. Qua si sta chiedendo di parlare in commissione, cioè quanto avete detto voi adesso. Approviamola, cioè non impegna null'altro che discutere nelle commissioni competenti di quello che ci siamo detti, siamo tutti d'accordo, quindi penso che la cosa sia assolutamente accoglibile. Grazie.
Grazie consigliere Rebai, la parola al consigliere Bernardi.
Sì, anch'io, visto che sono stato chiamato in causa, rispondo più o meno a braccio, non mi ero preparato a niente. Anche io confermo che appunto i colori della maggioranza sono cambiati di poco, probabilmente dalla precedente amministrazione a questa, però i volti sono cambiati molto. Per la maggior parte siamo comunque persone che fanno per la prima volta questa esperienza di consiglieri comunali. A maggior ragione ritengo che eventuali difetti che possano aver avuto le commissioni nella precedente amministrazione non devono per forza essere ereditati da questa. Pertanto credo che sia anche opportuno appunto riprovarci. Per quanto riguarda l'accenno al Policampus che ha fatto il consigliere Tacelli, sono molto d'accordo che necessiti di una nuova valorizzazione e trovo che coinvolgere i giovani, soprattutto delle scuole superiori, in un progetto di rilancio possa essere una bella proposta che merita di essere vagliata ed approfondita nella commissione. Per quanto riguarda l'approvazione, io trovo che il secondo punto dell'ordine del giorno sia molto vincolante, in quanto, vabbè, a parte che è legato appunto a una piccola parte dei giovani valtellinesi, sondresi, che sono quelli che hanno frequentato un istituto tecnico o comunque un'architettura ingegneri, comunque sempre una cosa molto tecnica, trovo anche che poi far fare dei progetti richieda anche il grosso onere economico poi di doverli realizzare. Quindi ecco, forse è questo secondo punto quello che mette un po' più in difficoltà nell'approvazione dell'ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Bernardo, la parola al consigliere Fiumano.
Ma io non capisco una cosa. Si critica la mozione di Tacelli perché è incompleta, generica, eccetera, e si invita a copiare, a ispirarsi al Comune di Milano che ha messo in piedi una serie di iniziative, ma non mancavano i soldi?
Grazie consigliere Fiumano, la parola al consigliere Bettinelli.
Grazie presidente. Beh, ho preso dal consigliere Rebai che non sono più giovane perché è coscritto, quindi vabbè. No, mi ero preparato due cose e sarei intervenuto anche se il consigliere Tacelli non l'avesse richiesto. A me è piaciuto l'intervento dei colleghi della maggioranza e piace anche lo spirito dell'ordine del giorno di Tacelli, anche se devo essere sincero non sono un fan delle modalità di intervento che lui propone. Non sono un fan perché si finisce sempre con queste modalità dei concorsi di dire ai ragazzi come devono esprimersi. E forse si potrebbe evitare di dargli sempre delle tracce che noi riteniamo appropriate, però non è detto che per loro sia così. Io credo che sia sempre utile lasciarli liberi e spronarli piuttosto a venire in comune, a parlare con l'assessore, a proporsi, e qui bisogna essere bravi a garantire loro ascolto. Magari per spronarli e invogliarli si possono fare degli esempi positivi di quello che è stato realizzato da chi ha avuto il coraggio di farsi avanti, di chi ha avuto il coraggio di farsi avanti spontaneamente e direttamente, prendendosi anche una certa responsabilità e che ha realizzato con concretezza, perché poi alla fine la concretezza è una cosa importante. Io ho ascoltato la registrazione del Consiglio Comunale del settembre scorso, quando Tacelli aveva portato un ordine del giorno simile, e sia il sindaco sia il consigliere Munarini avevano fatto riferimento alla concretezza. Gli esempi ci sono. Di recente i giovani della Prova Cotriangia, col supporto del comune, ma di loro iniziativa, hanno realizzato la seconda edizione della Downhill di mountain bike del Monterolla e ha ricevuto l'apprezzamento anche da gente esperta e ha avuto un aumento di pubblico, un aumento di adesione. gli amici del Palio con la corsa dei carretti si sono assunti la responsabilità di mettere in piedi qualcosa che non esisteva e che ha avuto successo. Il Sondrio Street Climbing è una manifestazione che è nata per la passione di alcuni giovani ragazzi del CAI che hanno organizzato qualcosa che adesso è diventato un appuntamento che ha veramente grande successo, grande rilevanza, arriva gente da via e si riflette anche sul turismo. Nell'ambito della beneficenza mi viene in mente il Summer Sound, di persone che, va bene, per beneficenza, ma hanno organizzato qualcosa, gli piace la musica, hanno organizzato un concerto, grande successo, diverse giornate, tutti gli anni ormai è un grande classico. Sono nati tutti da un'esigenza e qualcuno ha avuto la voglia di applicarsi, di farsi avanti e di chiedere il supporto. Il comune, mi risulta, non si è dovuto intervenire pesantemente a livello economico, piuttosto a livello organizzativo, perché a livello economico alla fine bisogna sempre tenerne conto. E si evita così il rischio di non sbagliare, di non andare a sbagliare tema o modalità, perché sono stati direttamente i giovani a proporlo e quindi si va un po' a colpo sicuro. Quindi ben vengano tutte le iniziative, io non voglio passare per quello che poi in commissione dirà, no, i concorsi non vanno bene così, però volevo un attimo sottolineare questa cosa, cioè continuiamo, aumentiamo, io so che la porta degli assessori, ma in particolare quello dell'assessore Menighini, è sempre aperta a queste proposte, e senza far passare sempre i giovani per dei sentieri già troppo tracciati o preconfezionati da chi, magari con lodevoli intenzioni, perché di questo si tratta, vuole coinvolgerli, magari non riesce a farlo nel modo giusto. E chiudo con un appello che ho fatto un appello adesso a noi, lo faccio anche ai giovani, ai miei coetanei. Non affidiamo le nostre idee e le nostre esigenze a un post su Facebook, piuttosto abbiamo il coraggio di metterci insieme e andare in comune e fare la nostra proposta per creare qualcosa che poi sia concreto e diventiamo parte attiva della città. Grazie.
Grazie consigliere Bettinelli, ha chiesto la parola al consigliere Bordoni.
Grazie presidente, io mi sento chiamato a viva voce dall'intervento di Tacelli. Noi docenti, io sono un insegnante di scuola superiore, sono sul pezzo. Io vorrei fare alcune riflessioni sull'intervento di alcuni consiglieri, chiedo scusa, io non mi ricordo i nomi, devo ricordarmi diverse centinaia di nomi all'anno e il mio hard disk è pieno, quindi non ho più spazio. L'intervento mi è piaciuto, l'ultimo intervento del consigliere ha detto sono contento degli interventi dei rappresentanti della maggioranza, mi ha fatto ricordare una scenetta che purtroppo, ahimè, è vera in Parlamento, dove un deputato della Repubblica Italiana disse: la mozione che presento da me redatta e che condivido pienamente. Questo mi ha fatto sobbalzare, perché se uno redige un documento lo deve anche condividere, quindi questa tautologia mi ha un po' impressionato. Io vorrei invece che si condividesse lo spirito sicuramente fatto emergere dal consigliere Tacelli e che condividiamo tutti, quindi non è una posizione: voi chiedete di ritirare la mozione perché dobbiamo parlarne in commissione, grazie, ma è lo spirito. Guardate che i giovani chiedono di essere ascoltati, soprattutto nel momento in cui viene a mancare l'abbruttimento del gruppo. Il giovane ha voglia di esprimere il suo malessere e purtroppo se ne vede parecchio. Tutte le società evolute investono, non in parole ma in fatti, nei giovani, ma soprattutto ascoltano i giovani. Quindi noi dobbiamo ascoltare i giovani in tutti i modi, non è lo spot non è lo spotted sul network né Facebook, è avere degli interlocutori certi, che siano i propri insegnanti, la propria famiglia, l'amministratore, il consigliere, l'amico di strada. Attenzione, il ragazzo oggi sta chiedendo questo, di essere ascoltato per migliorare la qualità della sua vita, e i giovani hanno una fantasia incredibile. Quindi l'idea di un progetto che possa coinvolgere la fantasia, la freschezza mentale dei ragazzi è fondamentale, per cui ritengo che la mozione debba essere accettata. Ovviamente in un equilibrio maggioranza e minoranza rimango associato all'esito finale. Grazie.
Grazie consigliere Bordoni. Ha chiesto la parola la consigliere Andriolo Mira.
Ecco, buonasera, grazie presidente. Allora io vorrei fare una sottolineatura. Il collega Alberti, consigliere Alberti, diceva, per l'appunto, ha aperto l'intervento in un modo molto significativo, cioè siamo ben lieti e concordi e grati al Tacelli di aver sollevato il problema, perché è vero, cioè noi giovani c'è bisogno di occuparsi molto seriamente, c'è bisogno di fare qualcosa, e qualcosa di molto concreto. Volevo solo puntualizzare, se si parla di emergenza giovanile è proprio perché si scommette sui giovani e sulle loro potenzialità, altrimenti, e quindi anche questo contrapporre, come dire, in modo un po' fazioso, il fatto di parlare sempre di emergenza invece non si scommette sulle loro potenzialità, mi sembra così una posizione abbastanza faziosa, direi. Ecco, di conseguenza siamo perfettamente d'accordo, però ammettere questo ordine del giorno vorrebbe dire portarlo in commissione così com'è, cioè primo concorso di idee, secondo concorso di idee progettuali sua. Allora, questo è il punto. Si può, invece di ammetterlo così com'è, pensare di riformularlo. Questo ha chiesto il consigliere Alberti, e io sono perfettamente d'accordo con lui, cioè riformularlo insieme, e per cercare di mirare meglio l'obiettivo, cioè discutere di giovani, di che cosa si può fare senza questa genericità di contenuto, che io capisco che potrebbe essere strategico, ma potrebbe essere anche dispersivo, anche inutile, perché dal momento in cui poi non ci sono fondi per far fronte a un concorso di architettura è chiaro che è un tempo perso. Poi volevo rispondere al consigliere Fiumanò, non si tratta di copiare nessuno, si tratta che quando ci sono delle buone idee, delle idee ben strutturate, vale la pena anche di prendere spunto per provare a strutturare qualcosa di un po' più preciso, piuttosto che rimanere in concorsi vaghi che probabilmente non colgono proprio quello che allo stesso consigliere Tacelli sta molto a cuore. Grazie.
Consigliere Andriolo ha chiesto una precisazione, credo il consigliere Fiumanò.
Sì, grazie. Mi ero corretto, avevo detto copiare, ma poi ho detto ispirare. Io sono il primo a ritenere che le buone idee vanno copiate, tra virgolette. D'accordo, ma quello che mi risultava strano era il... A parte che Tacelli è stato un buon preconizzatore, perché adesso gli avete fatto notare la genericità del suo ordine del giorno, e quello che mi lasciava dubbioso era che la premessa era che non ci sono i soldi, e poi si voleva fare qualcosa di più corposo. Secondo me il non fare neanche il poco perché non si può fare il tanto non è una buona idea.
Grazie consigliere Fiumanò. Ha chiesto la parola prima il consigliere Massera.
Grazie presidente. Allora, io sono un sostenitore dello strumento del concorso di idee, e però non sono, diciamo, un po', forse ho colto alcune cose interessanti nell'intervento di Bettinelli. La mia premessa è che ho una visione un po' diversa da quella di Davide su questo tema. Io ritengo che, allora, siamo il paese di Berlusconi e Napolitano, siamo un paese di vecchi e per vecchi, siamo un paese che a tutti i livelli decisionali dimostra giorno dopo giorno di non essere assolutamente in grado, ed è una nota dolentissima al nostro paese, di concretamente aprire degli spazi, cioè di... Non esistono significativi passi indietro della nostra classe dirigente, che sia nell'ambito della politica, nell'ambito dell'imprenditoria, per favorire, diciamo, un sano ingresso di forze giovani. Quindi questo è un problema che, a mio avviso, è talmente radicato nella nostra società che non trova soluzione rapida e facile con strumenti di coinvolgimento forzato, quali potrebbero essere dei concorsi di idee destinati, cioè io sono per il concorso di idee come strumento aperto, su aree importanti della città si potrebbero sviluppare discorsi in tal senso. Avevamo formulato come gruppo consigliare una proposta di valutare su aree tipo l'area ex cotonificio Fossati dei ragionamenti che portassero a dire che su aree importanti dove si dovranno in futuro fare delle trasformazioni si utilizzano strumenti innovativi. Io sono contro le quote rosa, sono contro le quote giovani, quindi ho delle, posso dire, perplessità sullo strumento. Detto questo, però, tutto ciò premesso, io dico, abbiamo fatto un consiglio comunale, credo dove su temi importanti e concreti minoranza e maggioranza hanno condiviso delle valutazioni. Io ritengo che la politica debba essere concretamente l'arte del trovare delle risposte e del saper, come posso dire, mediare delle posizioni, e quando si trova magari un'idea che è concretamente anche condivisa da ampi settori della maggioranza, ma se ne discute sull'applicazione concreta e sul metodo, sarebbe bello che questo consiglio comunale dove i gruppi di minoranza si sono mossi e comportati in maniera, credo, molto responsabile, vedete, quindi faccio un ragionamento politico, politico, sarebbe bello che questo consiglio comunale per una volta vedesse la maggioranza accogliere, vediamo se ci sono gli spazi per modificare e emendare, ma nella sostanza non rimandare, rinviare o chiedere di ritirare, ma accogliere una proposta che viene da un consigliere di minoranza. Sarebbe, secondo me, spiacevole se non si riuscisse a trovare questa sintesi, in fondo su un tema dove non stiamo, Tacelli chiede fondamentalmente di impegnare le commissioni a trovare delle risposte su questo punto, no? Voi dite rimandiamo alle commissioni, non mi sembra così difficile che stasera si possa votare una cosa insieme, no? E chiedere di votare una cosa insieme mi sembrerebbe un buon esercizio di buona politica. Credo che una maggioranza che ha voglia di accettare il dialogo e la collaborazione, perché avete parlato di collaborazione a minoranza, possa fare uno sforzo, tenendo conto anche di che tipo di atteggiamento ha tenuto la minoranza questa sera, e mi pare che si possa chiudere il consiglio in bellezza. Quindi io, che forse sono il più tiepido su questo tema, chiede a gruppi di minoranza e maggioranza se è possibile chiudere. Sarebbe un bel segnale, sarebbe un bel segnale. Non è successo praticamente mai negli ultimi 5 anni, forse mai, che sia stata accolta una proposta della minoranza, che sia stata votata una mozione, forse è successo una volta. Sarebbe bello partire con una, voglio dire, magari uno spunto diverso, però per carità, direi che la palla sta alla maggioranza a questo punto, che deve valutare se in qualche modo un testo anche eventualmente emendato sia votabile, e a Tacelli, che giustamente come presentatore dovrà valutare se eventuali emendamenti possano essere accolti o non snaturino invece dal suo punto di vista il senso della sua proposta. Però uno sforzo lo dobbiamo fare dal punto di vista politico per chiudere un consiglio comunale, secondo me, con un clima sereno, dando un segnale, che la maggioranza dia un segnale.
Do la parola al sindaco in questo senso.
Allora, io tento, credo nelle mie prerogative, ma soprattutto
sull'argomento nelle mie volontà. Io credo che da quello che è emerso sia assolutamente necessario, doveroso, ma pur condividendo molto quello che ha detto Massera, cioè quando ci si organizza il 50% delle quote rosa devono essere i giovani, anche a me questa modalità imposta non piace, però è indubbio che sia utile a tutti noi trovare strumenti affinché il mondo giovanile capisca, uso questo termine che non è brutto, ma secondo me capisca che il luogo dell'amministrazione del comune ha bisogno di una loro partecipazione. Bettinelli ne ha portati di esempi e quindi vuol dire che in città giovani fanno e organizzano, e molte volte siamo noi a non conoscere quello che i giovani fanno, perché ovviamente viviamo la città magari con una visione, con occhiali diversi. Io credo che sia possibile evitare il passaggio che c'è nell'ordine del giorno quando dice per il tramite delle competenti commissioni comunali a definire e dettagliare concorsi idee rivolti ai giovani. Io credo che questo non vada bene per i ragionamenti che io ho sentito qui, mentre sarebbe più interessante, non per stare nel generico, ma per prendersi un reale impegno che si scriva, superato il prese atto della necessità di un maggiore coinvolgimento dei giovani nella definizione delle politiche e anche del ruolo indispensabile dei giovani, preso atto, il Consiglio Comunale si impegna a trovare maggiori strumenti di coinvolgimento dei giovani, cioè così alla fine. Attraverso che cosa? Attraverso le competenti commissioni, ciascuna delle quali è chiamata, io dico nella commissione culturale, nella commissione cultura, nella commissione istruzioni, nelle altre commissioni, per evitare che diventi settoriale il fatto di partecipare a un concorso di idee, quando qualcuno dice ma io non intendo partecipare a un concorso di idee definito dal comune, ma ho intenzione di fare un'iniziativa, la vorrei fare, la voglio sviluppare e voglio in qualche modo confrontarmi con voi e sottoporla. Io credo che questo alla fine sia la modalità migliore, non per fare la democrazia cristiana a tutti i costi, per uscire con qualcosa, ma perché evidentemente mi sento di interpretare dagli interventi vostri questa esplicita volontà. Io mi sento anche di aggiungere un pezzo. L'esperienza interessante nata dalla scelta che il sindaco ha dato la delega a Simonini per le relazioni col mondo dell'associazionismo in genere rappresentato dai non più giovani ha permesso una serie di iniziative interessanti e ha permesso anche a quel mondo dell'associazione organizzato di avvicinarsi al comune in un modo diverso, mentre prima o molto spesso era chiediamo al comune l'uso della sala per far questo, chiediamo al comune un supporto, in realtà la partecipazione di queste associazioni, anche e soprattutto nella parte di definizione di piani di zona del mondo del terzo settore, è stata una svolta interessante. Io mi sento di dire che siccome Tacelli non sei più giovane e mi piacerebbe dare la delega a te, pensare che Alberti possa, e io ritengo di annunciarlo qua, avere la delega del sindaco affinché lui sia l'interfaccia personale verso i giovani diventa un elemento facilitatore, perché se c'è qualche difficoltà che hanno i giovani magari interfacciarsi sulla struttura con la struttura, noi facilitiamolo anche attraverso una figura, una persona che possa essere lui da tramite al mondo giovanile, ma poi sarà il mondo giovanile non chiuso dentro ma che riceverà messaggi dalle commissioni. Ricordo, Erebai era allora nel Consiglio Comunale dei Giovani, che il Comune fece una grande pensata, la organizzò, ma poi morì per tanti motivi, proprio perché il Comune probabilmente l'aveva resa rigida, ma anche perché ci furono dei cambiamenti nel mondo giovanile che lo stesso mondo giovanile non seppe a sua volta interpretare, no? Voglio solo ricordare che siccome tutti quelli che avevano iniziato con la vita nel Consiglio Comunale dei Giovani poi diventarono universitari, loro andarono a Milano e tornavano qualche volta al venerdì e tentarono di fare il Consiglio Comunale il venerdì, ma quel Consiglio Comunale era di ragazzi che vivevano sistematicamente a Milano e che non riuscirono ad intercettare quelli che in quel momento erano i bisogni nuovi. E lì in qualche modo
fallì, o meglio, non raggiunge lo scopo il Policampus, perché allora era stato ideato con un pensiero e in realtà quel pensiero poi cambiò. E allora noi dovremo avere l'Alberti che non diventi vecchio, che resti sempre giovane, perché dopo 5 anni diventa anche lui vecchio, ma nel contempo sia quello che faccia da interfaccia, ripeto, col comune. Quindi lui, investito di questo ruolo, dragherà, andrà a vedere nel sottobosco del mondo dei giovani. Ho detto questo sottobosco, ma positivo, nel senso lì c'è l'humus del bosco che cresce, non del sottobosco inteso come qualcuno pensava a forze di polizia o meno, ma nel senso che lì qualche cosa continua a dare frutti e anche dare solidità agli alberi che ci sono sopra, e quindi questo io vorrei fare. Poi lui si interfaccerà con le commissioni saranno attivate. Io voglio ricordare che le commissioni non sono convocate solo dal Presidente del Consiglio, dal Presidente della Commissione stessa o dall'assessore. Ogni commissario può chiedere la convocazione di una commissione, quindi tutti facciamoci carico nel momento in cui magari questo interesse e questa forza che oggi è messa in Consiglio Comunale va un po' scemando, di rinfocolarla portando. Però io mi sento di fare questa proposta. Poi so che Livio Tirone l'hai già scritta? No, e quindi devo metterla per iscritto? Mannaggia, eh? Sì, che andrebbe distribuita o meno, però l'abbiamo time, ok. Io mi sento di dire questo, ecco, perché almeno si esce tutti con un ordine del giorno, perché lo spirito che animava il dibattito era questo, cioè c'è bisogno di trovare strumenti perché i ragazzi partecipino in un modo diverso, più fattivo alla vita, o meglio, che li rendiamo più evidenti, perché di fatto la città vive anche di giovani, non è che loro siano completamente esclusi dalla vita, dalla comunità, insomma, tutt'altro.
Grazie Sindaco, c'erano ancora alcuni interventi, chiedo, prima c'era il consigliere Piasini che aveva chiesto la parola, adesso c'è anche la proposta del Sindaco. Quindi
insomma l'intervento è superato, quindi chiedo una sospensiva dei lavori per vedere se il consigliere Tacelli vuole emendarlo e poi metterlo per iscritto e poi votarlo eventualmente.
Quindi dobbiamo elaborare insieme questa cosa. Consigliere Rebai.
Grazie Presidente, no, consigliere Piasini mi ha rubato le parole, appunto volevamo chiedere la sospensione di 2 minuti giusto per arrivare a un testo condiviso.
Naturalmente consigliere Tacelli deve dire la sua.
Sì, no, sono contento di questa evoluzione, perché ovviamente io non l'avrei mai ritirato l'ordine del giorno, anche perché sarebbe stata un'offesa intellettuale ritirare un testo chiedendo la discussione in commissione, che è quello che chiedevo io. Quindi ovviamente non sarebbe stato possibile. L'ampliamento in questi termini va benissimo, nel senso che quello che io volevo sollevare è la necessità che il giovane rientri nel parlare del Consiglio Comunale, delle competenti commissioni, per cercare per appunto questo coinvolgimento. A mio avviso quello del concorso di idee è un buono strumento, però ovviamente non è una verità di fede la mia. Per quella che è la mia esperienza, ho verificato che hanno avuto buoni risultati in altre realtà anche vicino a noi, però se ne potrà discutere allorché ci si troverà a tavolino per decidere insieme come strutturare per l'appunto al meglio queste politiche giovanili. Certamente in questo discorso rientrerà per l'appunto il discorso del Policampus, perché ribadisco, mi pare che l'appalto scada nel 2014, quindi il dare un'impronta magari più significativa, perché non sia solo un contenitore ma dia anche contenuti, sarà certamente il luogo adatto dove discuterne.
Grazie consigliere Tacelli. Prima di procedere alla sospensione do la parola al consigliere Alberti che voleva precisare qualcosa.
Sì, grazie, volevo precisare 2 cose prima della sospensione. Innanzitutto grazie al sindaco per la fiducia data alla mia gioventù più che alla mia testa, scherzo. Invece per rispondere a Tacelli, più in generale alla minoranza, la mia era una proposta di ritirare la mozione, non certo per un discorso di partito preso, minoranza, di opposizione tra maggioranza e minoranza, ma piuttosto perché ci sembravano che le premesse e i presupposti non fossero gli strumenti migliori, quindi si chiedeva di smontare, scostruire la proposta per ricostruirla nella maniera migliore insieme. Questa era la questione, non era certo per cassare tout court in un discorso tra maggioranza e minoranza. Per rispondere invece al consigliere Fiumanò, la mia proposta era una proposta, appunto, era un auspicio, non era certo un sostituire una proposta del consigliere Tacello, seppur piccola, sostituendola con qualcosa di più grande. La mia era solo un augurio. L'augurio è di poter inserire una proposta, seppur interessante come quella di Tacelli, in un qualcosa di più coinvolgente e importante per i giovani della nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Alberti. Ho registrato 14 interventi su un tema che secondo me sicuramente nobilita questo consiglio, e io credo che quando si è parlato del ruolo del consiglio, credo che questa sera si abbia avuto un esempio di come si può avere un ruolo molto importante, e mi associo a quello che diceva il sindaco sulle potenzialità delle commissioni. Tenetene molto in considerazione, perché questa è una possibilità che ogni consigliere comunale, ogni gruppo ha, non solo di recepire, ma di portare proposte che naturalmente poi bisogna confrontare, eccetera, eccetera. Però mi pare molto bello questo inizio, fra l'altro in un dibattito su un tema che è fondamentale certamente nella nostra vita amministrativa come quello dei giovani. Non so se c'era Barberi che voleva aggiungere.
Io l'unica cosa che volevo intervenire, e di questo faccio i complimenti al sindaco che ha fatto sintesi, perché ho sentito Tacelli, ho sentito le risposte molto interessanti degli altri consiglieri sui giovani, e di fatto la questione era il giovane al centro, ha fatto una sintesi perfetta. Io su questo anche, devo dire, lo dico con molta tranquillità per far capire, e ripeto anche le parole del Presidente, che è il modo che piacerebbe vedere in molte altre occasioni di capire e di portare a questo punto. Per quello sono, in termini di intento di voto, d'accordo alle modifiche e votazione a favore. Grazie.
Allora adesso sospendiamo per 5 minuti in attesa che si elabori il testo della proposta. Naturalmente questo Tacelli assieme al sindaco e ogni gruppo può rappresentare, o con i capi del gruppo, con i ragazzi, i giovani che ci sono.
Siamo pronti, partiamo, seduti, seduti. Allora,
forza che finiamo. Allora, dopo riprende la seduta del Consiglio, chiedo ecco di mettersi i propri posti. Allora, dell'ordine del giorno, così come esce dalla collaborazione dei vari gruppi, l'oggetto diventa politiche di coinvolgimento del mondo giovanile e finisce lì. Poi, preso atto, e resta tutta quella parte della necessità di un maggior coinvolgimento dei giovani nella definizione delle politiche di sviluppo del territorio comunale, del ruolo indispensabile che i giovani devono assumere per lo sviluppo umano, sociale e culturale della città, il Consiglio Comunale si impegna a trovare per il tramite delle competenti commissioni gli strumenti più idonei a favorire il coinvolgimento del mondo giovanile nella vita cittadina, con l'obiettivo di stimolare la progettualità e di accoglierne le istanze. E termina così. Questo è l'elaborato comune. Va bene?
Va bene.
Siete d'accordo? Allora lo mettiamo subito in votazione. Chi si astiene? Chi è favorevole? Giù la mano, controprova chi è contrario. È una mozione a questo punto che il Consiglio elabora all'unanimità con 27 voti a favore.
Tuttavia,
sì. Sì, sì, sì. A questo punto. A questo punto. Prima di concludere il Consiglio, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, ricordo che entro il 2 di ottobre i gruppi consigliari e i partiti devono far fronte alla questione delle spese elettorali, perché è l'ultimo giorno, e quindi invito tutti coloro che non l'avessero ancora fatto a ricordarsene. Grazie e buona serata a tutti.
Preso piede.